Va bene, riprendiamo la seduta.
Posso riprendere? Sì.
No, lei ha terminato il suo tempo. Adesso la chi chiede la parola? Dopo, se vuole dichiarazione di voto, sì.
Sì, sindaco, io ribadisco, e questa è una dichiarazione che attiene all'organizzazione dei lavori.
Sì.
La prima è che venga ripristinato il conteggio del minutaggio degli interventi, in maniera che ci sono delle regole, valgono per tutti qui dentro.
Assolutamente d'accordo.
Ecco, allora facciamolo.
Benissimo.
Credo è più di un anno che
per il prossimo consiglio, ecco.
E le regole,
Pugnale, facciamo mettere il timer alla rovescia. Deve avere i 5 minuti.
Benissimo.
Eccetera.
E quelle regole valgono per tutti, nessuno
sì,
è esentato.
Signore.
Sì, perché lei è esentato fin dalle regole del ticket in questo comune.
Va bene.
Ecco, seconda cosa, visto che avete esaltato le dirette fatte in assemblea collinare, cosa molto positiva, perché questa è la casa dei cittadini. Consentiamo ai cittadini di seguire il dibattito del Consiglio Comunale.
Sul punto il sindaco, come sa, è favorevole, il Consiglio Comunale si è espresso in maniera contraria. Come noto la parola
così,
a lei.
Sul regolamento, sindaco.
Sì, prego.
Siccome ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 7 del regolamento, un consigliere che ha terminato i tempi ma non ha esaurito il suo intervento può chiedere di poter andare a conclusione, io chiedo di avvalermi di questa possibilità.
Ti l'avevo concesso già prima, l'avevo invitato a concludere.
No, c'è una precisa regola che dice,
sì.
Per cui chiedo
di poter andare a
sì. Di poter andare a concludere.
In un tempo ragionevole di un paio di minuti, prego.
Benissimo. Il modo di gestire ormai questo consiglio comunale è al di fuori di ogni regola. Stavo dicendo, quella ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità, poi venne portato in assemblea dei sindaci della Collinare, non per la solerzia del sindaco di San Daniele, che in 10 mesi non ha presentato un documento sull'ospedale. Un documento venne portato in assemblea dei sindaci perché venne organizzato dalla sindaca Celotti, e io sono orgoglioso di aver contribuito, una riunione nella quale, molto bella, in cui intervennero professionisti, in cui intervennero ex amministratori, tanti amministratori in carica, e il sindaco Asquini, presidente dell'assemblea dei sindaci, che in tutta questa vicenda ha avuto un ruolo molto importante, prese lui l'impegno a portare in assemblea dei sindaci il documento. È troppo comodo, dopo per mesi aver detto noi non ne dobbiamo discutere, dire ne abbiamo discusso molto bene in assemblea della comunità collinare, non per merito suo, sindaco, non per merito suo. E c'è un'altra cosa. Il coordinamento che si fa in assemblea della Collinare non è un tappo, lei lo interpreta così adesso, dopo aver detto che i sindaci non si devono occupare di sanità, adesso viene a dire che ha che bene la Collinare, perché qualcuno ci ha lavorato, ma non è un tappo, una chiusura, quello è un modo per coordinare le iniziative che poi dobbiamo portare avanti tutti quanti. Poi in dichiarazione di voto dirò ancora un paio di cose. Ma deve finire di dire, perché se c'è un risultato, non del sottoscritto, del territorio, è proprio il primariato di chirurgia, di cui lei era perfettamente informato, di cui io mi sono sentito in dovere di informare alcuni esponenti di centrodestra, anche qualche sindaco, della situazione che era a tutti nota. E infatti mi venne detto, siamo tutti consapevoli di questa situazione, e anche lei ne era consapevole. Adesso questo gioco su Facebook, no, delle cose, anche lei ne era consapevole. E giunge perfino a dire che ci sono degli ex primari che fanno sproloqui. Snidero, Del Frate, ma dovrebbe sciacquarsi la bocca quando parla di queste persone che hanno costruito il successo di questo ospedale. Del Frate, Pertoldi, Massimo Sigon. grazie a
bene,
Dio.
Chiudere,
grazie,
però, adesso
vado a chiudere, dopo riprenderò in dichiarazioni di voto. Grazie a Dio che c'è un territorio che si sta mobilitando. Ma veramente volete dare oggi qui questo segnale, che di fronte a una proposta che dice parliamone insieme e creiamo un quadro di contenuti comuni da portare avanti, voi volete proporre, l'assessore Cominotto si è presa la responsabilità di questa proposta, no, noi un incontro per la definizione comune dei temi sui quali parlare non la vogliamo. Adesso siete informati, eliminazione dei ricoveri ordinari in pediatria, gastroenterologia, solo attività programmata, urologia, solo attività programmata, bianco su nero, vogliamo parlare o no? Veramente volete andare avanti con questa proposta che non ne dobbiamo parlare?
Cominotto? No, siamo nel secondo giro.
Allora, visto che mi ha accusato per due volte, rispondo prima perché me lo sono preso nota. Perché voi volete un consiglio comunale aperto? Solamente per attaccare il sindaco pubblicamente, perché lo avete già fatto sulla stampa più e più volte e continuate a farlo naturalmente. Quello che voi state dicendo, che state proponendo, voi con quello che state dicendo sminuite, continuate a sminuire il lavoro della comunità collinare. Allora, tutti dovrebbero fare secondo voi un ordine del giorno, San Daniele fa l'ordine del giorno, Treppo fa il suo, Moruzzo fa il suo, Fagagna farà il suo, eccetera, eccetera. Poi, naturalmente non andrebbe bene neanche quello, perché sicuramente direste, no, bisogna lavorare in gruppo, perché la forza è il gruppo, non è il singolo. Allora, io ho seguito tutti gli incontri fatti in comunità collinare, ma io non ho visto stanze segrete. I cittadini, ripeto, possono adesso partecipare, se non ente, collegarsi, ascoltare. Certo, ci vuole un po' di tempo, ma forse è meglio portarli qua e fare la solita bagarre che a voi piacerebbe, perché sappiamo, naturalmente con gli attacchi soliti. E io sinceramente, avendo partecipato a tutti gli incontri, ho la massima fiducia nell'assessore Riccardi e l'ho già detto all'altro consiglio precedente ancora in gennaio e al dottor Caporale. Li ritengo persone serie, li ritengo persone preparate e soprattutto del nostro territorio. E per questo sono sicura, almeno sì, credo di essere sicura, perché essendo del nostro territorio non mancheranno alle parole che hanno dato, insomma, a quello che hanno promesso. E le ripeto, non mi accusi di non volere il Consiglio Comunale aperto, semplicemente lo dico perché voi approfittereste di questo per attaccare il sindaco, come l'avete già fatto e continuate, ripeto, a farlo. Solo per quello non lo voglio, non per altro, perché i cittadini con cui parlo e mi chiedono, perché sa, c'è gente di Udine che con tutti i belli articoli che avete fatto mi dicono, ah, chiudete l'ospedale a San Daniele. Ma sì, gente di Udine, perciò figuriamoci. E perché tutte le voci che avete messo sulla stampa, che avete pubblicato e avete diffuso, contribuiscono anche, tra l'altro, a sminuire il lavoro degli operatori, come ha già detto il sindaco, e sminuire il lavoro degli operatori, perché i facenti funzioni lavorano come fossero primari.
Topazzini, dopo la Cominotto avrà il tempo lei, 5 minuti. Prego.
E dei medici che si trovano all'interno della struttura, e tutte queste incertezze fanno allontanare anche i cittadini dal nostro ospedale e rischiamo di far allontanare anche i professionisti. Il lavoro dei sindaci è quello che si fa con documenti ufficiali e con il dialogo costante, nel caso nostro attraverso la voce della collinare, mi dispiace, ma non attraverso un ordine del giorno fatto da noi. Perciò, non siamo a dichiarazione di voto. Bene. Le anticipo, chiaramente il nostro voto sarà contrario.
Grazie, Cominotto. Topazzini. Ma è interrotto, pensavo che avesse urgenza di dire qualcosa. Zanini, allora.
Dico solo questo. Da parte mia, ma sicuramente anche da parte degli altri consiglieri di minoranza, non c'è assolutamente l'intenzione di attaccare il sindaco o di sollevare un grande polverone, come ha detto prima il sindaco, facendo così la bagarre in aula. e non è questo l'intento dell'ordine del giorno, tant'è che se voi leggete, ripeto, il deliberato è assolutamente trasparente. Faccio questa proposta, se è percorribile. A scanso di equivoci e per tutelare il nostro sindaco da ventilati ma non creduti attacchi, il Consiglio Comunale Aperto potrebbe essere organizzato e presieduto dal vice sindaco Visentin. Il sindaco Valent si siede tra il pubblico e ascolta, non svolge da presidente dell'assemblea.
Ritengo offensiva la proposta, ma soprasediamo. Non perché non ho fiducia al vice sindaco, mancherebbe altro. Perché cambia il contenuto. Prego, Ovan. Prego, Ovan.
Io volevo solo portare anche all'assessore Cominotto in questo momento un'esperienza precedente, cioè praticamente c'era proprio il vice sindaco, il consigliere Zanini era vice sindaco in quel momento, noi qui in questa sala abbiamo tenuto un consiglio comunale aperto, utile per tutti quanti, che praticamente aveva o trattava il tema di come e che cosa fare del teatro. L'acquisto era già stato fatto. Il Consiglio Comunale si è svolto in questa sala, perché chiaramente le situazioni di pandemia non c'erano, si poteva tenere in quella maniera. I consiglieri comunali hanno ascoltato, non c'è stato nessun attacco, sono arrivate delle proposte. La falsariga di quel Consiglio Comunale è quella che io mi aspetto come falsariga per il Consiglio Comunale a venire. Non un attacco al sindaco come magari uno si pensa o si augura, non lo so, perché a questo punto qua sembra quasi che vi augurate una cosa del genere. Non è questo. Io come idea ho anche firmato quell'ordine del giorno, questa mozione, anzi, per essere precisi, era quella di portare ed ascoltare il territorio. Portare ed ascoltare il territorio, sentire direttamente quello che ci raccontano poi, che ci raccontano quando li troviamo in giro, quando ci dicono le loro preoccupazioni. Che queste preoccupazioni vengano condivise anche con tutti quanti noi e anche con la cittadinanza, per poi trovare delle soluzioni.
Grazie. Mennis.
Ci sono degli argomenti che da sempre in quest'Aula, ma in tutti i consigli comunali, hanno trovato spazio e si è dedicato spazio, e ci sono argomenti che, sui quali in passato abbiamo fatto le 3 di mattina anche, ma non perché ci si attardasse a discutere per puntigli, perché gli argomenti erano importanti e perché tutti intervenivano e avevano il piacere di intervenire per capire e di confrontarsi sulle cose che venivano dette. È stato il caso del tagliamento a suo tempo, ma parlo di 15-20 anni fa, del tagliamento, e più volte dell'ospedale. Più volte, credo in ogni giro di amministrazioni, c'è stato almeno un consiglio comunale aperto sui temi dell'ospedale. Perché l'ospedale è caro a tutti, non è una bandiera politica di alcuno e non è corretto farne una bandiera politica, ma è un tema sul quale è un argomento sul quale i fari, le luci vanno tenute sempre accese, sempre puntare i fari su quello che succede, sulle decisioni che vengono prese per la funzionalità dell'ospedale. Ed è importante che si rifletta su questa struttura, sull'ospedale, non perché è un patrimonio di tutti quanti, per i servizi che fa, ma proprio perché è rappresentativo, è una parte della nostra comunità, una parte di tutti i comuni della comunità collinare, non solo di San Daniele. Sul tema della collinare vorrei chiarire. È importante che la Collinare prenda posizione, discuta ed esprima il proprio parere e la problematica, perché rappresentando un territorio rappresenta una forza. Per la collinare è la sintesi, deve essere la sintesi di quello che sono i consigli comunali. Il polso delle situazioni ce l'hanno tutti i consiglieri di tutti i comuni, grandi o piccoli che siano, e se tutti i comuni riuscissero veramente a discutere e approfondire la questione, questioni che sono complesse, sicuramente complesse, ma quale consiglio comunale cresce se non c'è dibattito vero? Se non si leggono i documenti, se non si dice Spitaleri mi dà questa cosa, me la lascia leggere e approfondire, che ne parlo anch'io con i miei conoscenti e poi ne discutiamo e ne parliamo. Così i consigli comunali crescono. Ma con il silenzio che c'è qui dentro, San Daniele fa brutta figura, scusatevi se ve lo dico, ma ve lo dico perché ho la barba bianca e perché queste cose le ho viste e vissute da quando avevo tanti anni in meno. Infatti la mia proposta adesso sarebbe anche di dire prendiamoci una settimana, avete bisogno di approfondire il documento? Avete bisogno di chiarirvi con i vostri conoscenti, con i medici che conoscete, con gli infermieri che conoscete su quello che è? Prendiamoci una settimana, torniamo qua e parlate voi costruite il Consiglio Comunale aperto, con interventi preordinati, preparati, invitate le persone che credete di invitare a parlare, che vengano alcuni infermieri a dire lo stress che stanno vivendo, il turnover che non c'è, la mancanza di personale. E guardate che ci sono molti modi per spegnere un servizio che funziona. Ad esempio, diceva Spitaleri, l'ortopedia avrà 15 posti letto. Ma volete che un primario, un dirigente medico, corteggiato, bravo, com'è quello che c'ha San Daniele, resti per 15 posti letto? Se si stabilizza quella situazione lì, se ne va anche lui. Un bravo primario ha quella di lavorare, ha quella di operare tutto il giorno, come era abituato, 6, 8 ore, 10 ore al giorno in sala operatoria, uno dietro l'altro e interventi continui. Altrimenti se ne vanno. Perché quello è il loro obiettivo, se ne vanno. Allora, questo è un modo fittizio o surrettizio di dire chiudiamo o limitiamo. Limitando, perdi il primario e automaticamente spegni un servizio. Ci sono tanti modi. Per cui le preoccupazioni che siano della minoranza, della maggioranza, di un consigliere singolo, vanno in questo caso, su questo tema, sempre considerate e mai sottovalutate, mai, e mai liquidate con facilità. Non c'era nessun intento polemico e accusatorio nell'intervento della minoranza nel confronto del sindaco. È solo questo l'intento, tenere al centro l'attenzione e i fari accesi su quello che può succedere, quello che sta succedendo, quello che succederà. Che sia giusto o sbagliato la lettura delle situazioni, quasi passa in secondo ordine. In primo ordine è che si possa discutere e parlarne di queste cose. Ognuno di noi uscirà da quest'aula arricchito del dibattito che abbiamo fatto, di quello che ha detto Topazzini, di quello che ha detto Cominotto, di quello che ha detto il sindaco, ne facciamo tesoro, lo rimescoliamo, la volta prossima saremo più preparati. Però naturalmente su queste cose bisogna avere la disponibilità a parlarne, a discutere. Chiudere i dibattiti, chiudere i microfoni, su queste cose qua, qui dentro non è mai esistito, non è mai esistito. Ci sono state amministrazioni che non c'è mai nemmeno mai considerato il tempo. Mai si è detto, io non ho mai visto che si dicesse tempo esaurito, chiudiamo il microfono. Non è mai stato. E purtroppo i tempi sono questi, ma forse questo nasconde più una paura di discutere, di confrontarsi in realtà rispetto alla mancanza di un regolamento. Per cui io vi rinnovo l'invito. Volete, come vi ha detto Spitaleri, cancellare delle parti? Togliamo le parti che sono scomode? Volete rinviare di una settimana la discussione? Ne riparliamo? volete preparare voi il consiglio comunale aperto, individuando tre infermieri, due medici, il direttore generale, la parte politica regionale, un funzionario regionale, come volete, ma facciamo questa discussione in modo trasparente, libero e aperto, in modo che tutti, ma a cominciare da voi, ci siano gli interventi e soprattutto cominciate a leggere queste cose che sono istruttive.
Grazie Menis. Altri interventi? Topazzini e poi Visentin.
Non volevo certamente togliere al vice sindaco la parola, perché le cose sono state dette, sono tante. Con dispiacere però ho sentito il sindaco che in prima e all'inizio diceva una bella discussione, pacata, tranquilla, costruttiva, che poi alla fine però ha voluto rimarcare il fatto che questa minoranza sta facendo cose inaudite secondo lui. Ma il nostro ruolo è di minoranza, il nostro ruolo è questo. Non è il ruolo di vogliamoci bene, alziamo le manine quando il sindaco dice volete votare sì. Non è questo il nostro ruolo. Il nostro ruolo è vedere, verificare, controllare, capire dove si vuole arrivare. C'è un progetto per San Daniele, no? Sindaco, c'è questo progetto, però non riusciamo a vederlo ancora. Non riusciamo a vederlo perché non abbiamo ancora. Lei fa con le manine così, so che è abituato a salutare, ma però non è questa la funzione di aprire gli occhi. Sì, sindaco, lei apre gli occhi quando le fa comodo. Quando le fa comodo, lei chiude e si gira dall'altra parte, così come oggi, ma anche ieri, nei confronti della gente di San Daniele e in confronti di questo tema, un tema importante, quello della sanità, importantissimo. Io non capisco perché la Cominotto continua a dire no, non possiamo fare un dibattito aperto, perché altrimenti voi la mandate in cagnara, come ditelo, non so anch'io il termine esatto adesso, cosa ha detto prima, ma cagnara, no? Ecco, ho detto cagnara. Ma lei, come noto, quando era, non era in consiglio comunale la passata amministrazione, però lei faceva parte di un comitato, io sono sempre stato a ascoltarla e a sentirle anche, non solo da lei, anche da tutti i cittadini, ma lo sentite con tranquillità e serenità, anche perché mi ha dato modo di aprire gli occhi, cosa che il sindaco dice, lui apre gli occhi, ma chissà quando apre gli occhi, non si sa quando apre gli occhi. Assessore, il dibattito, il confronto c'è sempre stato e sempre ci sarà. Il fatto di dire non lo vogliamo fare è evidente che avete paura. Io non ho avuto paura né andare davanti ai comitati di borgo per il centro per anziani né tantomeno questo consiglio comunale in una seduta aperta. Non ho avuto paura perché mi ha fatto capire tante cose e lei invece non lo vuole fare. Beh, chiaramente non lo vuole fare lei perché il sindaco in primis non vuole farlo. La mia proposta è un'altra adesso, visto che la consigliera Zanini ha voluto proporre una soluzione magari che poteva essere valida, secondo me, il vice sindaco fa da presidente a questa seduta aperta con il pubblico. Io faccio anche un'altra proposta, il sindaco faccia questa riunione, si invitano infermieri, primari, ex direttori generali, direttore generale, chi vogliamo. E noi della minoranza non parliamo, non discutiamo. Noi della minoranza non parliamo, parlate solo voi. Così vedrà Cominotto che non faremo mai cagnara, saremo tranquilli, ma avrete modo anche di rispondere in modo adeguato alle persone che vi chiedono informazioni. È una proposta anche questa, così non faremo più quello che lei dice sempre cagnara. Le va bene questo? Ho paura anche di questo, perché adesso a questo punto viene dubbio anche paura anche delle persone che magari vengono qui a discutere, a proporre e a dare una soluzione magari anche all'ospedale di San Anziano, anche delle informazioni. Però vi voglio dire solo una cosa, qui chiudo. Attenzione, se non facciamo qualcosa, quando cambieranno, l'ho detto prima, se cambierà qualcosa all'ospedale di San Daniele, non si torna indietro. Non si torna indietro.
Grazie. Visentin.
Grazie sindaco, intervengo per una puntualizzazione per evitare una distorsione rispetto a quello, a una parte dell'intervento del consigliere Spitaleri, dove faceva riferimento a un possibile, diciamo, non dico accordo, ma comunque un possibile allineamento su quello che era un ordine del giorno, potrebbe essere considerato la madre di tutti gli ordini del giorno, o padre in questo caso. Confermo che il consigliere Spitaleri, in occasione dell'inaugurazione delle scuole primarie del capoluogo, era il 4 gennaio, mi anticipò questa tematica e dal mio punto di vista non c'è mai nessuna preclusione ad ascoltare, a condividere, anche in virtù dell'esperienza di 14 anni che il consigliere ha prima esposto, in virtù del fatto che comunque su questo tema ci eravamo già confrontati nella precedente amministrazione. E ricordo benissimo che, ad onor del vero, che lo stesso consigliere mi disse, te ne parlo in maniera, te lo anticipo per poi coinvolgere ognuno le proprie le persone, quindi in qualche modo mi sono ritenuto anche contento di questo suo approccio informale, e da lì a qualche giorno io avevo già pensato di parlarne anche con i consiglieri di maggioranza. Ricordo che, sempre per onor del vero, che lo stesso consigliere mi mandava una bozza di questo ordine del giorno e mi ero veramente prefissato di trovare una convergenza. C'è stato poi un fatto, perché lui giustamente accennava al fatto che mi ha coinvolto, ma poi non c'è stato nessun esito. C'è stato un l'episodio che poi ha bloccato questo tipo di possibile convergenza su questa tematica, è una cosa che abbiamo denunciato in precedenza. Io leggo sul giornale, sul Messaggero Veneto: cresce la preoccupazione per l'ospedale di San Daniele dopo essere stato convertito in ospedale Covid, ora si trova senza primari. E da lì c'è tutta una lunga disquisizione sui primari scavalco e sul fatto che l'ospedale inizialmente Covid free era diventato un ospedale Covid, dove palesemente si è trattato, oserei dire, di una disgrazia, di un incidente di percorso, ma anche lì si è subito innescata la caccia al colpevole. Questo articolo è uscito a firma del sindaco di Trepo Grande l'8 gennaio. Ecco che questo tipo di modo di muoversi, quindi un passo avanti e tre indietro, o meglio queste fughe di persone che posso ovviamente io stimare e peraltro stimo, hanno in qualche modo fatto venire in meno questa voglia di condividere questo tipo di tematiche, perché ritenevo che un consigliere comunale di San Daniele potesse condividere con me determinate cose prima che queste fossero date in pasto alla stampa da lì a pochi giorni. Solo per puntualizzare appunto il passaggio che fece Spitaleri sul tema.
Grazie Visentin. Altri interventi? Pilosio.
Grazie Sindaco. Mi sembra che il consigliere Spitaleri, ma non solo il consigliere Spitaleri, più volte ha ribadito l'importanza della comunità collinare in questa sala, specie per degli argomenti così importanti come può essere quello dell'ospedale e non solo. Chiaramente quando è stata fatta questa la mozione, insomma, per promuovere i sindaci sul discorso dell'ospedale, forse prima non eravamo d'accordo, poi siamo stati d'accordo, perché voi prima dite che non siamo d'accordo, poi siamo stati d'accordo. Comunque tutti abbiamo votato a favore. Giustamente, perché gli argomenti, quelli dell'ospedale, si toccano anche noi, sicuramente, io li ho vissuti, per cui si immagini, io i rapporti li ho avuti con i dottori e anche con gli infermieri, e li ho vissuti 6-7 anni fa, so cosa vuol dire la mancanza di personale in un reparto dove ci sono 3 infermieri invece di essere in 7, quello è vero, nessuno mette in dubbio questo, però se lei dice prima che deve esserci una comunità collinare, un territorio dove sono 15 sindaci che devono lottare contro l'ospedale, cosa facciamo? Lo scavalco anche lì? Adesso c'è il comune di San Daniele perché adesso non va più bene la comunità collinare? Probabilmente non va più bene la comunità collinare. Oppure come qualche sindaco della collinare che lei prima ha illuminato, parte a un certo momento perché non gli va bene quello che dicono la maggior parte dei sindaci della Collinare parte per la tangente a fare dichiarazioni contro San Daniele, contro il sindaco e contro l'ospedale di San Daniele, perché non hanno fatto bene questi discorsi qua all'ospedale di San Daniele, questi articoli sul giornale. Perché non avete fatto questa mozione prima di scrivere questi articoli sul giornale? Che poi si parla, lei ha cominciato questa mozione qua dicendo: ah, qui non c'entra la politica su questi argomenti qua. Qui non è un'amministrazione la vostra, c'era anche prima, anche 14 anni fa, anche 8 anni fa c'era un'amministrazione politica che ha sbagliato. Però sul giornale risulta che l'amministrazione Valent è quella che non ha fatto niente, come sempre. Noi non facciamo mai niente, siamo gli ultimi. Voi avete fatto tutto bene prima, tutto bene. A me non mi risulta così, non mi risulta, perché c'ero anche qualche anno fa, anche se non ero dentro l'amministrazione, i commenti li ho sentiti anch'io, ma non ho mai azzanato nessuno, non ho mai colpevolizzato nessuno. E chiaramente, se si viene in una nuova amministrazione, si è qua per risolvere dei problemi, non per farci la guerra tra di noi, perché poi ci facciamo anche ridere, perché le cose che ha detto la Combinotto prima sono vere, quelle che si sentono in giro, sono vere, le sento anch'io fuori. Però va bene, per me vuole che le dica cosa penso io. È stata questa, sono d'accordo su molti punti, su quello che c'è scritto lì, ma questa è stata una campagna politica, quello mi dà fastidio, perché un anno e mezzo si salta fuori, basta vedere la sindaca di Trepo come è uscita, anche su Facebook me lo sono sentito io il suo bel argomento. Dov'era prima? Dov'era? Anni fa dov'era? Quando scappavano i primari, dov'era? Dov'era? Dove eravate? Sì, qui non è che siamo qua a dormire, oppure dobbiamo fare teatro qui, un consiglio comunale, e dire ognuno quello che pensa. È chiaro che bisogna far fronte su queste cose, bisogna dare fiducia anche a quello che ha detto l'assessore Riccardi e quello che ha detto il direttore sanitario Caporale. È chiaro, ma lei pensa che quando sono stati fissati gli obiettivi anni fa negli ospedali sia così facile riportare l'ospedale dove era prima? Sa benissimo che quando viene distrutta una cosa oppure danneggiata non è facile riportarla sulla strada di prima, perché ormai certe direzioni sono state prese e le decisioni le prendono le aziende sanitarie. Politicamente si può fare qualcosa, ma molto difficile, perché poi c'è sempre un'azienda sanitaria che decide, e questo lo sappiamo tutti. Ho finito, sindaco.
Grazie Pilosio. Altri interventi? No. Dichiarazioni di voto e voto. Se c'è bisogno di dichiarazioni di voto, se no votiamo subito. Spitaleri.
Ma la cosa veramente che dispiace molto è che anche a fronte delle tante proposte, ne sono uscite 3-4 oggi qui, di compromesso, modifichiamo il testo, modifichiamo l'organizzazione della seduta aperta, rinviamo perché possiamo tutti approfondire. A fronte di tutte queste proposte, niente, nessuna apertura. Consigliere Pilosio, non ho mai azzannato nessuno, tra l'altro lei mi consente anche di sdrammatizzare, anche bello grosso, per cui me ne guardo bene, ma voglio dire, ma è così, io non ho sentito nessuno che di fronte, ne ho solo una copia, ma ve la lascerò, è qui, nessuno dire: consigliere Spitaleri, è stata approvata venerdì questa cosa, come anche lei ha bisogno di chiarimenti, ne abbiamo bisogno anche noi. La questione della pediatria ci preoccupa, lavoriamoci insieme. Non ho sentito uno di voi dire questa cosa qui. Consigliere Zanini, consigliere Topazzini, questa nuova tabella sul nostro ospedale dice che la cardiologia, l'urologia, eccetera, eccetera, sono attività programmate, però sa, siccome non,
nessuno di noi nasce imparato, abbiamo bisogno di capire bene cosa sono queste funzioni e abbiamo bisogno di capire bene cosa vuol dire che è solo attività programmata e qual è la ricaduta sul nostro territorio. Non ci sentiamo di fare da subito una seduta aperta, approfondiamo, facciamo una, credo mai convocata la Commissione Sanità. Facciamo una Commissione Sanità, vediamo insieme questo tema, magari in Commissione Sanità, esaminiamo la cosa e poi quando anche noi ci sentiamo preparati sul tema, che è difficile, perché guardate, al 90% è così che si è spianata la strada al disastro sanitario, che parlano in geroglifico, no? Facendo pensare che tutto questo siano cose complicatissime, e la politica di fronte a questi geroglifici ormai declina. Occupatene voi, noi abbiamo fiducia, poi ci sarà chi dirà io ho fiducia su questo assessore perché il mio colore, sono convinto che farà bene, qualcun altro dice io ho fiducia su quest'altro assessore perché ha fiducia, ma non si entra nel merito. Mi sarebbe piaciuto l'assessore Cominotto se fosse entrata su una di queste tematiche, perché io non credo che l'assessore Cominotto sia d'accordo con una riforma che dice che non si fanno ricoveri ordinari nelle pediatrie di San Daniele Tolmezzo. E credo che dovrebbe essere anche un lavoro di verifica, perché le abbiamo sentite tutte le promesse del superamento dei primari a scavalco. Primo bando su un primario a scavalco, oncologia è a scavalco. Nella legge Riccardi, ed è un elemento secondo me positivo, c'è scritto che laddove i presidi abbiano più strutture, come San Daniele Tolmezzo, ogni struttura ha una sua autonomia. Allora, capire come sarebbe possibile, visto che c'è la disposizione di legge, attuare quella disposizione di legge sull'autonomia, perché è stato detto verrà restituita autonomia ai presidi di San Daniele e di Tolmezzo. Quello, l'urgenza e l'emergenza di discuterne assieme, è che adesso è bianco su nero. Questa è una delibera della giunta regionale. Veramente volete arrivare a dire no, noi di questa cosa, perché la proposta che state facendo è questa. No, noi di questa cosa, in questa che è la casa dei cittadini, noi non vogliamo parlare.
Grazie. Altri? Zannini?
Io ho già anticipato il voto positivo da parte del nostro gruppo a questa mozione e sinceramente sono dispiaciuta dall'atteggiamento della maggioranza, che ha avuto un atteggiamento di totale avversione contro le nostre proposte. Sentiamo sempre dire che la minoranza deve essere costruttiva, ma possiamo costruire ben poco nel momento in cui portiamo una mozione, proponiamo anche delle modifiche, proponiamo delle soluzioni alternative e puntualmente vengono rigettate con delle motivazioni così poco solide.
Grazie. Topazzini.
Penso che il dibattito sia stato costruttivo, ma però non ha portato nulla come al solito, perché sindaco lei fa così con le mani per dire abbiamo aperto gli occhi, ma gli occhi non li avete aperti, e quindi una richiesta, no? Da parte noi della minoranza, che contiamo un poco, no? Rispetto alla maggioranza, che ha la possibilità di votare come vuole all'interno di questo consiglio comunale. Una richiesta è, sindaco, quando escono queste informazioni nel Consiglio regionale, lei che è a contatto con tutti, perché ha sempre detto che con i primari ci parla ogni giorno, quindi ma le credo anche, ma sicuramente sarà così, ma visto che parla anche con l'amministrazione regionale, anticipi la minoranza su queste cose, perché il suo compito come primo cittadino è il numero uno, di anticipare anche, di magari chiamarci e dire guardate che c'è un problema, l'ospedale San Daniele stanno modificando la funzione in pediatria. Perché non ci mettiamo insieme e guardiamo le carte, magari ci facciamo un'idea e magari usciamo con un documento unico? Ma lei è il primo cittadino, non noi. Allora, chiaramente il mio voto sarà positivo rispetto di questa mozione, però credo e spero che lei apra veramente gli occhi e per il futuro su questi argomenti ci anticipi. Questo è quello che vogliamo vedere, ma anche quello che vuole vedere tutta la cittadinanza di Sananina.
Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Vicentin?
Grazie Sindaco. Anticipo il voto negativo del nostro gruppo, ma non perché non condividiamo i contenuti o perché non abbiamo cuore alle sorti del nostro ospedale, ma ripeto per l'ennesima volta per il modus operandi. Anche oggi ne abbiamo avuto la prova, pur avendo la consapevolezza che ci fosse un consiglio comunale che trattava argomenti su questo tema, è uscito prima l'articolo sul giornale, poi ne parliamo in consiglio comunale.
Truss?
Sì, allora, solo per precisare che non è vero che noi abbiamo respinto sempre le mozioni. Se ricordate bene, il consigliere Menis ha fatto una mozione a proposito del 5G all'epoca, che è stata approvata sia da noi che da voi. Quindi continuiamo sempre a sentire balle, perché l'abbiamo fatto, abbiamo provato con voi quando eravamo d'accordo. Per quanto riguarda il voto, il nostro gruppo voterà negativamente.
Sindaco, non accetto che un assessore mi dica che racconto balle.
È un termine, ma guardate che è un termine di uso comune. Dai. Spitaleri ha fermato. Per cortesia, Spitaleri ha detto di peggio nel passato. Va bene, chiuse le dichiarazioni di voto. E va bene, agli atti nelle registrazioni. Allora, votiamo per la mozione proposta del Consiglio Comunale dei Gruppi San Daniele Bene Comune, Civica 18 San Daniele, Innovare San Daniele, oggetto incontro aperto al pubblico sull'ospedale, per come è stata illustrata. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6 favorevoli. Chi è contrario? 10 contrari. La mozione è respinta. Io adesso andrei alle interrogazioni. Allora, interrogazione del 20 luglio ancora questa. Gestione centro per anziani in seguito a completamento dei lavori quarto lotto. Premesso che l'immobile sede del centro residenziale per anziani, sito in via General Cadorna numero 50, classificato come casalbergo per complessivi 99 posti letto per anziani autosufficienti, è stato oggetto di importanti lavori di rifacimento degli impianti, per i quali è stata richiesta la sospensione dell'autorizzazione al funzionamento della struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali. Vista la delibera consigliare numero 6 dell'11 febbraio 17, con la quale la precedente amministrazione comunale deliberava un intervento sul fabbricato impiantistico e strutturale che consentiva la riapertura di una parte del centro per anziani, che tale intervento prevedeva la sistemazione del numero 10 alloggi comunali destinati a soddisfare la situazione di disagio socio-abitativo riservate a persone anziane autosufficienti, in attesa della riapertura del centro per anziani con tutti i servizi previsti dalle vigenti normative regionali. Rilevato con delibera giuntale numero 203 del 19 dicembre 17, è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori del secondo lotto attuativo per finalità connesse all'attivazione del centro per anziani, costo omnicomprensivo di euro 400.000, finanziato mediante il contributo regionale a legge regionale 2/2000, articolo 4, commi 55 e 57, per euro 280.000, fondi comunali per euro 120.000. Considerato che i lavori relativi al secondo lotto attuativo sono stati ultimati, che con decreto dell'8 novembre 18, 2581 della Direzione Centrale Finanze e Patrimonio della Regione FVG sono stati concertati e assegnati al Comune di San Daniele del Friuli a termine dell'articolo 10 della legge regionale 20/2018 euro 600.000 per la realizzazione di un terzo e quarto lotto attuativo dell'intervento di riatto dell'immobile. Riscontrato che le lavorazioni contemplate nel progetto del quarto lotto attuativo avente un impatto esteriore riguardano la realizzazione di un cappotto esterno e la sostituzione degli infissi esterni per un miglioramento dell'efficientamento energetico ai fini del contenimento della spesa di gestione della struttura. Atteso che al momento sono stati pianificati in parte completati, parte in corso di esecuzione, parte in fase di progettazione e finanziati i seguenti interventi nei corpi di fabbrica A, B, C, D, E, vedi allegata planimetria, comprensivo per i corpi A e C degli interventi di efficientamento energetico, considerato che rispetto ai lavori di cui sopra risultano necessari ulteriori investimenti, grosso modo finalizzati al completamento dell'efficientamento energetico, ristrutturazione dei bagni e camere, condizionamento estivo, impianto elettrico, eccetera, visto l'avviso di preinformazione di finanza di progetto per la gestione del centro residenziale per anziani di San Daniele del Friuli, secondo aggiornamento con la quale l'amministrazione comunale è intenzionata di ricorrere al partenariato pubblico-privato di cui è la parte quarta del decreto legislativo 50/2016, codice nel proseguo, al fine di individuare un operatore economico privato esterno cui assegnare la gestione della struttura o di parte di essa per un periodo ipotetico di 20-30 anni, tenuto conto dei limiti indicati dall'articolo 168 del codice. Gli alloggi destinati al sociale, la cucina e la sede delle associazioni, corpo di fabbrica E, potrebbero rimanere nella gestione del comune. Il finanziamento e la realizzazione degli interventi necessari a completare in tutto o in parte il reato dell'immobile, a fronte del pagamento di un canone che tenga conto dei costi di gestione e dell'ammortamento dell'investimento iniziale, finalizzato alla realizzazione delle opere di reato e recupero. Riscontrato che inizialmente l'amministrazione intendeva procedere, a termine dell'articolo 183 del LGS Codice Finanza di Progetto, ad aggiudicare la concessione con procedura aperta o ristretta, ponendo a base di gara un progetto di fattibilità tecnico-economica da redigersi a cura della medesima amministrazione comunale, ricorrendo tuttavia a professionisti esterni, che in seguito l'amministrazione ha inteso attivare un'eventuale procedura di individuazione di un promotore finanziario che rediga direttamente il progetto di fattibilità tecnico-economica, il piano economico-finanziario e lo schema di convenzione da approvarsi a cura dei consigli comunali e da porsi a base di gara per l'affidamento della convenzione finalizzata alla gestione dell'immobile, sezione albergaggio ed eventuali altre attività da definire sulla base di un confronto con i vari portatori di interessi, comitati di borgo, comitato referendario, consiglieri comunali, eccetera. Rilevato che prima di dar corso all'attività di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'amministrazione ha la necessità di 1. Acquisire informazioni circa la presenza sul mercato di operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione dei concessionari interessati ad assumere la gestione del centro di anziani di San Daniele del Friuli e a finanziare e realizzare inizialmente i lavori di completamento di reato e recupero dell'immobile. 2. Acquisire informazioni utili agli operatori economici interessati in merito a modalità di gestione dell'immobile, tipologia servizi peculiari ricompresi nella gestione, periodo ritenuto più opportuno alla durata della concessione, si ipotizza dai 20 ai 30 anni, descrizione sintetica degli interventi di reato opportuni ai fini della successiva gestione e conseguente importo dell'investimento iniziale ritenuto sostenibile. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale, accettata l'intenzione del Sindaco e dell'Assessore ai Servizi Sociali di privatizzare la gestione del centro residenziale per anziani, interroga il Sindaco chiedendo di esplicitare 1. Quali obiettivi si è prefissa l'amministrazione con il bando pubblicato? 2. Quali sono le manifestazioni di interesse trasmesse da parte di 4 operatori economici entro i termini di scadenza fissati a tutto il 31 marzo 2019, con presidio di dettaglio delle varie proposte progettuali e gestionali? 3. Quali sono le successive manifestazioni di interesse per le proposte con nuove procedure di avviso in seguito all'emergenza pandemica da Covid-19 con cadenza 30 novembre 2020? 4. Una breve relazione che chiarisca le valutazioni che codesta amministrazione comunale ha effettuato circa modalità di gestione dell'immobile, tipologia servizi peculiari, ricompresi nella gestione, periodo ritenuto più opportuno nella durata della concessione, descrizione degli interventi di reato ritenuti opportuni ai fini della successiva gestione, conseguente importo dell'investimento iniziale ritenuto indispensabile per il completamento delle opere di ristrutturazione del fabbricato, il valore del canone annuale di concessione. 5. Se a fronte di tali valutazioni l'amministrazione ha formulato un piano industriale ai fini della valutazione degli interventi specifici in investimento e della gestione della struttura e si è formulato dei limiti delle quotazioni delle rette da applicare agli anziani che soffriranno della struttura. 6. Si è preso accordi con i privati interessati per attivare posti letto riservati alle persone non autosufficienti. Allora le risposte sono: quali obiettivi si è prefissa l'amministrazione col bando? Allora, abbiamo indetto un bando con l'ipotesi di gestione tramite un partenariato privato e privato pubblico, e tutti gli obiettivi sono, potete ricavarli dalla delibera di giunta con la quale è stato approvato il bando. Quali sono le manifestazioni di interesse, dei primi 4 operatori? Allora, inizialmente erano 5 ed erano Universis, Itaca, Universis, Itaca, KPCS e Serenio Orizzonti. Successivamente, con l'aggiornamento, hanno riproposto, aggiornate la manifestazione di interesse, le società cooperative Itaca, la società cooperativa KCS e la Seleni Orizzonti, che è una società profit. 4. Una breve descrizione che chiarisca le valutazioni che codesta amministrazione comunale ha effettuato. Allora, tutto questo, cioè il punto 4, queste valutazioni saranno oggetto della proposta definitiva di project financing, cioè in quel momento lì che andremo a valutare tutti questi aspetti. 5. Se a fronte di tali valutazioni l'amministrazione ha formulato il business plan, eccetera, anche questo sarà oggetto dello schema di convenzione. 6. Se abbiamo preso accordi con i privati per attivare posti letto riservati alle persone non autosufficienti, non ci sono accordi, ma c'è la possibilità che vengano previsti. Allora, la settimana passata c'è stato noi abbiamo avuto due incontri con la KCS, che è la ditta che è stata individuata, la cooperativa sociale individuata di rapportarsi con l'amministrazione comunale per la produzione di un progetto di finanza. Nel primo incontro, dove abbiamo formato il team che seguirà l'iniziativa, il cui coordinamento è affidato alla dottoressa Santoro ed è composto dai tutti i PO, quindi dal PO Ragioneria, dal PO Lavori Pubblici, dal PO Patrimonio e Manutenzioni e anche dal PO Sociale, ovviamente. E in quel primo incontro abbiamo definito quelle che sono le richieste dell'amministrazione in senso generale. La richiesta dell'amministrazione in senso generale è di perseguire quello che era la volontà referendaria, ovvero di riattivare il centro anziani nelle sue funzioni storiche, prevedendo un numero congruo di posti per albergaggio, ritenendo anche che già l'amministrazione di suo, con la messa in pristino di alcuni appartamenti, ha preparato le risposte a un certo bisogno di utenza. Appartamenti che stiamo ancora completando, evidentemente, per una parte, per quanto riguarda l'arredo, il tendaggio e alcune altre piccole finiture. E inoltre è stato illustrato come interessava, così come prevedeva il bando, soprattutto nella sua parte seconda, verificare verificare che nella proposta di finanza di progetto vengano ricomprese anche gli aspetti relativi al Covid, quindi a gestione di situazioni Covid o similari, che venga possibilmente realizzato un centro diurno. E siamo aperti anche alla possibilità, perché questi servizi si mantengano in equilibrio finanziario, anche alla possibilità che intervengano posti per persone non autosufficienti. Uno degli obiettivi del ripristino del centro anziani, e che non andava bene col centro anziani vecchio stampo o comunque versione precedente, era che tra il centro anziani e la casa di riposo di San Daniele ci fosse un gap, un buco non coperto di utenti, cioè entrava un utente in centro anziani, arrivava alla soglia massima per la quale poteva stare al centro anziani, era troppo oltre per rimanere in centro anziani, ma era troppo precoce per entrare in casa di riposo, e quindi in casa di riposo, quindi c'era una zona grigia di non completa autosufficienza. In questa zona grigia noi non riuscivamo a dare risposte, tant'è che precedentemente si tirava un po' per la giacchetta il centro anziani, per cui rimanevano un po' oltre quello che erano le caratteristiche effettivamente giuste per quel tipo di centro. E si tirava un po' per la giacchetta la casa di riposo, per cui entravano un po' prima in casa di riposo, però non avendo tutte le caratteristiche, da casa di riposo. C'era questo tipo di accordo, comunque di organizzazione, dei due servizi. Si vuole dare invece risposta anche all'area, grigia. Abbiamo avuto un secondo incontro settimana passata con un sopralluogo al centro anziani, dove era presente il PO Lavori Pubblici e il PO Manutenzione di patrimonio, oltre ai direttori dei lavori che hanno seguito queste fasi di ripristino del centro anziani, proprio per mettersi in contatto con la KCS e per iniziare a avere quel dialogo e quello scambio di dati per arrivare a una proposta da presentare all'amministrazione. Chiaramente, prima di presentare la proposta ci saranno evidentemente ancora incontri, perché la proposta di finanza di progetto è un percorso costruito assieme. e quindi per quanto ci riguarda vi ho detto dello staff tecnico coordinato dalla dottoressa Santoro e poi c'è ovviamente l'assessore ai lavori pubblici Visentini, l'assessore al sociale Cominotto e l'assessore Pugnale per patrimonio e manutenzione e il sottoscritto insomma quando serve per completare la squadra. Prego, Otto Pazzini.
Beh, non mi è piaciuta per niente la sua risposta, Sindaco, ma lo sapeva già, anzi sono veramente rimasto allibito dalle non risposte come al solito, dalle non risposte, perché il punto 4.5 dove si chiedeva in modo particolare e come volete gestire, qual è il piano finanziario, quale sarà la retta, voi non avete risposto a niente, mi avete sempre detto che vedremo, faremo, abbiamo fatto sopralluoghi, quanti sopralluoghi fate? Sono 3 anni che siete lì, avete fatto 50, 100 sopralluoghi? Ma quando è che apriamo questo benedetto centro per anziani? Dice sì, no, lei mi guarda con gli occhi così sbarrati, la capisco perfettamente il suo disagio, la capisco perfettamente che è in disagio. Ma il sindaco deve smetterla di dare queste risposte qua. Siete 3 anni lì e non avete ancora deciso quando aprire, non avete ancora deciso come gestire, non sapete ancora qual è il piano finanziario, qual è la retta che andremo a pagare. Lei ha detto una cosa sola, io me la sono registrata anche mentalmente ormai. Lei ha detto la decisione è quella di gestire il centro per anziani come era prima. Quindi il comune gestirà in autonomia. Ha detto lei, guardi, sindaco, tanto c'è la registrazione, può andare a sentirsi. Lei ha detto come era prima la passata amministrazione, come era prima che lo chiudessero. Benissimo. Mi fa specie che questa dichiarazione, perché rispetto a quello che è scritto all'interno delle delibere di giunta, cioè quella di fare piano finanziario con operatori esterni, project financing, interventi da 1,5 milioni che poi non si sa come andremo a pagarli, quanto dureranno queste convenzioni, 20 o 30 anni, non sappiamo niente ancora oggi dopo 30 anni, siete una delusione, Cominotto siete una delusione. Siete una delusione, perché gli appartamenti sono pronti e sono già utilizzati, gli altri appartamentini anche, ci sono le stanze fatte, finite, magari l'erba alta dietro, perché si taglia davanti ma si lascia alta. E vabbè, guardi, sono stato 2 mesi di seguito a vedere, l'erba alta è stata lì 2 mesi di seguito, glielo garantisco io. Ma a parte l'erba, non è quello il problema, è quando avete intenzione di aprire? Interventi sono finiti fino al quarto lotto, manca il quinto lotto e siete ancora lì a decidere come fare, come... Sapete che c'è? Secondo me non aprirete neanche entro la fine del mandato, perché sono sicuro, signor Sindaco, che i problemi verranno a galla, verranno prima o dopo a galla, è una delusione.
Grazie. Altra interrogazione, servizi scolastici anno scolastico 2021-2022. I sottoscritti consiglieri comunali, consigliere Zanini e Leonardo Della Rosa, componenti del gruppo Innovare San Daniele, Fabio Spitaleri, Romano Ovan e Paolo Menis, componenti del gruppo San Daniele Bene Comune, Carlo Topazzini, componente del gruppo Civica 18, premesso che alla fine del precedente anno scolastico i sottoscritti consiglieri di minoranza hanno segnalato le criticità del centro estivo organizzato dal Comune di San Daniele, in particolare per la tardività con cui è stato attivato e per gli elevati costi. Il sindaco aveva riferito in consiglio comunale il numero degli iscritti davvero esiguo. Il servizio di refezione scolastica verrà attivato solamente il 27 settembre 2021, dopo una settimana e mezza dall'inizio della scuola, tanto che la settimana dal 20 al 24 settembre non vi sarà alcun rientro pomeridiano, dovendosi rilevare che negli anni passati il servizio mensa veniva attivato ben prima. Il servizio di doposcuola sarà attivato solamente dal 4/10/2021, cioè dopo 3 settimane dall'inizio delle lezioni. Molti genitori hanno manifestato il proprio disagio e la propria difficoltà nella gestione dei figli in assenza del servizio scolastico e del servizio doposcuola. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interrogano il sindaco chiedendo: 1. Se il centro estivo a fronte di pochi iscritti sia stato attivato e quali siano state le settimane in cui è stato regolarmente svolto. 2. Per quale motivo il servizio di refezione scolastica sarà attivato solamente dal 27/9/21 e non dal 29/21? 3. Per quale motivo il servizio del doposcuola sarà attivato solamente dal 4/10/2021? 4. Se per le famiglie degli scolari siano state avvisate per tempo di questi ritardi sull'attivazione dei servizi rispetto agli anni precedenti. 5. Se sia ancora attivo il servizio di preaccoglienza della scuola primaria dell'infanzia di San Daniele svolto negli anni precedenti grazie alla collaborazione dei volontari. Si chiede che la trattazione della presente interrogazione sia scritta lunedì del giorno del primo consiglio comunale che venga seduta pubblica. La parola all'assessore Truss.
Sì, allora per quanto riguarda il centro estivo è stato avviato il 5 luglio e terminato il 23 luglio. In base all'adesione del servizio alle famiglie, l'orario di apertura garantito è stato previsto dalle 7.30 alle 17 e la prima e la terza settimana. Sì, e dalle 7.30 alle 13.30 per la seconda settimana. Distribuiti eterogeneamente in relazione alle settimane di frequenza, vi sono stati in totale 9 minori iscritti, di cui 4 bambini della scuola d'infanzia e 5 bambini della scuola primaria di primo grado. Ecco, per questo, per quanto riguarda, è stato attivato il centro estivo. Allora, 2. Per quale motivo il servizio di refezione scolastica sarà attivato solamente il 27/9? Questa è cosa nota perché viene fatto in base alla richiesta del distretto scolastico. Succede sempre così, è una cosa che viene richiesta proprio dalla scuola. Questo mi è stato riferito dall'ufficio, dice che ogni anno funziona così. Per quale motivo il servizio di post-scuola sarà attivato? Ecco, anche qua il problema è un po' un paradosso, perché la causa del problema è anche quella che di chi si lamenta, cioè sono sempre i genitori che creano e si lamentano. No, aspetta, ti spiego. Allora, ci sono alcuni genitori che hanno fatto le cose per bene e hanno diritto di lamentarsi, altri per esempio, faccio l'esempio lampante di una mamma che, avendo due bambini, ne ha scritto uno solo allo scuolabus e l'altro se l'è dimenticato. E quest'anno, anche parlando con l'ufficio scolastico, chiaramente, per colpa del Covid, molti si sono ritrovati un po' spaesati, hanno aspettato l'ultimo momento, abbiamo riaperto 3 volte le iscrizioni, mancavano l'ultima volta 80 bambini circa su 200 per la mensa. Voi capite che, l'avete fatto anche prima di noi, chi deve comprare, chi deve acquistare il cibo deve sapere prima quanto deve acquistare, perché chiaramente è un costo. Diciamo che molti, poi anche con il servizio di pagamento che è stato attivato dal comune, qualcuno si è trovato bene subito, qualcuno non ce l'ha fatta, allora poi si è rivolto all'ufficio, cioè c'è stato un po' di trambusto. Molti genitori hanno aspettato non il primo, non il secondo, non il terzo, ma addirittura la quarta riapertura delle iscrizioni per iscrivere i bambini. Cioè, questo ha creato, per quelli che si erano diciamo così operati in tempo e iscritto regolarmente i bambini, un disagio, e per gli altri invece purtroppo è stato anche, diciamo così, causato dal periodo che
invito a concludere.
Allora, se le famiglie scolari sono state avvisate per tempo di questi ritardi sull'attivazione dei servizi rispetto agli anni precedenti, l'ufficio scolastico non si può dire che sia statico, anzi è molto dinamico. Ha sempre la nostra dipendente, la signora Molinaro, ha sempre mandato le email, è sempre stata molto 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 attiva nel seguire i genitori, quindi credo proprio di sì. Se ancora sia attivo il servizio di preaccoglienza alla scuola primaria di infanzia San Daniele, svolto negli anni precedenti grazie alla collaborazione dei volontari. Ecco, qui anche c'è una cosa importante da dire: 3,70 euro all'ora per una persona che va a vedere per mezz'ora che i bambini non si facciano male. È più importante il tempo che perde o il servizio che dà? Veramente 3,70 euro, chi volete che vada per 3,70 euro a fare? Infatti non si trovano più volontari. Abbiamo avuto fortuna con una persona che è andata, noi ci siamo attivati anche con altre associazioni di genitori per cercare di vedere se trovavamo volontari, ma cioè proprio zero, non si trovano. Ecco, questa è la realtà. Io quando ho sentito che una persona deve alzarsi alle 7 o alle 6 di mattina per andare lì a vedere che questi bambini non si facciano male per 3,70 euro e dopo tornare a casa, veramente sono rimasto molto, molto male, perché non si può, cioè è una cosa talmente bassa, un salario talmente basso che è normale che non trovi nessuno. Ecco, questa è la situazione.
Zanini?
Sì, sinceramente non so cosa rispondere perché ho capito ben poco. Ma allora, uno, il centro estivo è durato 3 settimane, di cui una settimana solo mezza giornata con 9 iscritti. Avevamo già evidenziato l'organizzazione tardiva e il numero lo conferma. È stato, posso dire, un servizio fallimentare. Poi sento dire che è colpa dei genitori se i servizi non partono o che comunque sono i genitori stessi che fanno confusione perché una mamma aveva 2 figli e ne ha iscritto solo uno a servizio scuolabus, servizio neanche citato in questa interrogazione. E sì, sinceramente è difficile rispondere perché è stata buttata tanta carne al fuoco e come si nota in generale in questa tematica dell'istruzione c'è un po' di confusione e di disorganizzazione. Sono convinta che l'ufficio scolastico lavora e che la signora Molinaro lavora quotidianamente e intensamente, però dovete darle degli indirizzi precisi, non possiamo pretendere di non sapere quando parte il servizio dopo scuola e poi dire ma abbiamo aperto più finestre. Il servizio va organizzato, quantificato e bisogna dare delle date di inizio, delle date di fine e dei costi. Mi spiace sentire poi che non c'è il servizio di preaccoglienza, quando ero io assessore c'erano i volontari, so che non è facile trovare dei volontari. Però mi chiedo per quale motivo allora coloro che lo facevano prima adesso c'è hanno lasciato. Negli altri comuni il servizio di doposcuola si trova di preaccoglienza si trova in diverse scuole e molto spesso viene fatto dalla cooperativa che organizza il doposcuola. Perché tanti genitori hanno la necessità di portare i figli a scuola prima delle 8, alle 7, alle 7 e mezza, perché la scuola inizia alle 8, 8 e 5, adesso non ricordo l'orario preciso. Se un genitore alle 8 deve essere in ufficio a Udine, è chiaro che il figlio lo deve lasciare prima a qualcuno, per cui l'invito è quello di trovare una soluzione, ma soprattutto l'invito è quello di fare ordine in tutto questo, in tutta questa confusione. Io appunto ripeto, so che c'è stato il Covid e che quindi sono state create diverse difficoltà, però quest'anno che la scuola è ripartita in presenza, noto che i servizi comunali non sono partiti con altrettanta certezza. Far partire il doposcuola il 4 di ottobre non dipende dall'istituto comprensivo, dipende dall'organizzazione del servizio da parte del comune.
Grazie Zanini. Altra interrogazione, pagina del sito del comune dedicata ai comitati di
Sindaco,
Boro.
Chiedo scusa, è ritirata perché sono stato informato che è stata risolta la situazione.
Sì, bene.
E anzi ringrazio.
Manca ancora un pezzetto, mi pare. Se non sbaglio, ci manca ancora un componente, o no?
No, siccome mi ha detto che è sostanzialmente risolta, se
no,
poi dovesse
risolta, sì. Perfetto.
Ritirata. Anzi, ringrazio, immagino la segretaria che se ne è occupata.
Sì.
Grazie.
E poi abbiamo, se non sbaglio, l'ultima interrogazione e poi abbiamo ancora una mozione. Allora, l'interrogazione è questa, oggetto di dichiarazione dell'assessore Trussi, scritta ingiuriosa, diffamatoria e razzista, passa nel nostro territorio. I sottoscritti consiglieri, sono tutti 6 consiglieri di opposizione, premesso che in occasione del Consiglio Comunale del 21 settembre 2021 L'assessore Adriano Trusso ha dichiarato che è stata posizionata una bomba carta all'esterno della sua abitazione, nonché all'esterno delle sede del Consiglio del Prosciutto, senza fornire ulteriori dettagli. Che il sindaco ha dichiarato che non è stata data pubblicità all'evento per non dare risalto all'azione intimidatoria e al suo autore, ignoto ma in cerca di visibilità. Premesso altresì che alcuni dei sottoscritti consiglieri nel mese di gennaio 2020 hanno ricevuto nella propria cassetta postale un messaggio anonimo di stampo antisemita, fatto per il quale è stata sporta immediatamente denuncia querela a carico di ignoti, che nel corso degli ultimi due anni sono comparse sul territorio del nostro comune scritte ingiuriose, diffamatorie e razziste anche su immobili di proprietà comunale, come il muro della biblioteca Guarneriano, oppure sulla recinzione del cantiere del teatro Cicconi, che sono presenti sul territorio comunale, in particolare in centro storico, diverse telecamere di videosorveglianza. Dato atto che scusate, i sottoscritti consiglieri si dichiarano sgomenti per quanto dichiarato dall'assessore Trus ed esprimono il proprio disappunto per l'atto intimidatorio, nonché la propria solidarietà all'assessore. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri interno del sindaco chiedendo quando è avvenuta l'esplosione della bomba carta, quali danneggiamenti ha provocato tale evento e se l'assessore Trus e il consorzio del prosciutto abbiano sporto alla pubblica autorità denuncia querela per tale accadimento. Allora, la bomba carta, la data precisa non ce l'ho, dovrebbe essere per i primi giorni di dicembre. Sui danneggiamenti e sul fatto che l'assessore Trusso e il consorzio abbiano sporto denuncia alla pubblica autorità, chiaramente è una domanda che non potete fare al sindaco, ma dovete farla a queste terze persone, sia al consorzio che al che eventualmente. Voglio dire, se ritiene, sì, infatti, se ritiene di rispondere, vi risponde. Se per i fatti sopra descritti il Comune abbia fornito alle autorità la registrazione delle telecamere di videosorveglianza per tentare di individuare gli autori di tali reati, il Comune ha sempre, mette sempre a disposizione all'interno della normativa della privacy, quindi dentro un certo delle regole abbastanza ferree, le immagini quando vengono richieste dalle autorità. In questo caso non mi risulta che siano state fatte richieste particolari. Se ci sia a San Daniele un problema di pubblica sicurezza, a San Daniele non c'è un problema di pubblica sicurezza, e voglio anche rettificare quello che mi è stato messo in bocca. Cioè, io non ho dichiarato, nelle vostre premesse dite che ho dichiarato che non è stata data pubblicità all'evento per non dare risalto all'azione intimidatoria. Ho detto che probabilmente Trus non ha dato risalto all'evento per queste motivazioni, e che in generale a San Daniele succedono tante cose, tutti i giorni succede qualche cosina. Ci sono cose minime, ci sono cose più serie, e spesso si informano le autorità competenti, o quasi sempre, quando riguarda qualche cosa che ha a che fare con un reato, comunque con un danneggiamento pubblico, si informano le autorità competenti. Spesso cerco di non dare notizia sui social, sulla stampa, perché se non è già stata data in qualche altra forma, perché molto, molto frequentemente sono atti fatti da persone che cercano proprio notorietà, e quindi il semplice riconoscere che è stato, che ne so, divelto un palo piuttosto che fatto esplodere un cassonetto, ogni tanto ci si riconosce, e gli autori, invece che tranquillizzarsi, magari ripetono o vanno in crescendo con tali iniziative. Quindi in questo senso, per quanto riguarda la sicurezza, San Daniele è una città che soffre di atti di vandalismo né più né meno delle città dei paesi contermini. Abbiamo letto e sentito anche dai colleghi sindaci, ma insomma è stato reso noto sulla stampa, di atti vandalici nei cimiteri, di atti vandalici all'interno di palestre, di tante strutture comunali nuove, proprio qui vicino e anche recentemente. E quindi voglio dire, vedendo quello che accade in giro, devo dire che insomma sono cose similari. Fortunatamente non ci sono cose di gravità estrema o che abbiano cagionato problemi a persone direttamente, quindi non ci sono state cose gravi. E quindi devo dire che tutto sommato la città è sicura e presidiata, perché le forze dell'ordine tutte fanno il loro lavoro bene, e diciamo che con loro c'è una proficua collaborazione e uno scambio di informazioni per quello che può servire al reciproco ruolo istituzionale. Prego Trus, sulla domanda specifica.
Allora, all'epoca credo sia stato prima il consorzio che ha chiamato i vigili Io ero stato interpellato, adesso mi pare da Zucchiatti che mi avesse chiamato lui, adesso è passato un anno. Gli ho detto l'ora precisa anche di quando è successo, ma mi hanno riferito poi che non sono riusciti a vedere sulle telecamere niente, insomma. Quindi prima di tutto per non dare, perché questi qua non lo fanno, lo fanno per avere notorietà, è chiaro, no? Cioè non vengono lì a mettermi il petardo. Ero lì a 3 metri, non era proprio un petardo, ha bucato anche l'asfalto, sì. Non vengono lì per divertirsi, vengono lì perché chiaramente vogliono avere pubblicità sul giornale, vogliono farsi vedere. Il momento tra l'altro non era dei migliori perché gli animi erano già caldi, vi ricordate, no? Per le scritte, per lettere varie cose, quindi ho preferito lasciar stare. Anche perché cosa fai? Denuncia contro ignoti? Sì, vabbè.
Va bene, grazie.
Ho preferito
assessore.
Fare a meno.
No, c'è la risposta. C'è... No, non ci sono interventi, c'è. Oh, va bene, perfetto. Zanini. Sì, va bene.
Sì, noi abbiamo fatto questa interrogazione perché ci siamo stupiti di quanto abbiamo appreso da parte dell'assessore Truss. Aveva parlato di bomba carta, adesso parla di petardo. Ecco, io dal punto di vista proprio dell'esplosività delle due cose non so che differenza ci fosse, non ci sia, non era chiaro se era un atto intimidatorio rivolto all'assessore o se è stato uno scoppio che poteva essere fuori da casa dell'assessore piuttosto che in un'altra via. E il discorso della bomba carta era uscito perché era stato collegato alle scritte ingiuriose, diffamatorie che sono apparse tempo fa sul territorio comunale, per cui l'affermazione era stata: ma a San Daniele succedono anche tante altre cose, non solo queste. Io parlo delle cose di cui so e che ho appreso per via diretta, in particolare delle lettere. Mi spiace per quanto accaduto a Truss e al consorzio, spero effettivamente che non succedano più cose del genere, mi auguro che sia stata una esagerata bravata da parte di qualcuno, che non ci sia stato nessun intento intimidatorio o lesivo o di danneggiamento. Ripeto, mi dispiace, spero che non succeda più, apprendo ovviamente con favore il fatto che il comune e la polizia locale sono a disposizione anche delle altre autorità con le registrazioni delle telecamere e che ad avviso del sindaco non ci sia nessun problema di pubblica sicurezza. Ripeto, spero che non succeda più, che non ci siano fatti del genere, e mi tranquillizza il fatto che non è stato un atto intimidatorio nei confronti del singolo cittadino, ma da quanto capisco è stato un petardo, una bomba carta, chiamiamola come vogliamo, buttata sulla strada.
Va bene. C'era Spitaleri per una manifestazione di solidarietà.
No, io volevo manifestare la sincera solidarietà all'assessore Truss, perché quando succedono cose di questo tipo sicuramente insomma, creano anche inquietudine anche nei familiari e quindi la sincera solidarietà credo che dovrebbe presentare denuncia, soprattutto per queste ultime modalità che ci ha descritto: una macchina che si ferma, le mette una bomba davanti e va via, e questa bomba è anche, mi sembra di capire, di una certa entità, credo che andrebbe fatta una denuncia. Il sindaco stesso come pubblico ufficiale può fare una denuncia su questi fatti. Forse sarebbe più corretto che fosse lei, assessore, secondo me è doveroso. In questo manifestare la solidarietà, dico, tutti abbiamo bisogno di sicurezza in centro storico, o ci sono abbastanza telecamere o se ne mettono di più, perché in centro storico ci sono le telecamere, no? E quindi quando succedono questi fatti andare a pescare le immagini è molto importante. Come è importante, giustamente è stato ricordato, è stata fatta delle scritte ingiuriose anche qua di fuori. Qui in centro storico ci sono le telecamere, la cosa. Cerchiamo di utilizzare questo strumento e se c'è bisogno andiamo a implementarlo, perché non è che si prendono sempre in flagranza di reato queste persone, qualche Va volta bene. Sì, per fortuna.
Sì, fuori sacco, le telecamere ci sono, ma non possono inquadrare i visi perché si entra in una sfera di videosorveglianza particolare, quindi sono immagini che possono riconoscere le sembianze, e potrebbero fare lettura targhe, alcuni tipi, però torno a dire non riescono ad inquadrare, possono far comprendere la dinamica, quindi l'orario di quando succede una certa cosa, eccetera, e poi con altri sistemi magari di indagine si può risalire, ma non è possibile, cioè non ci è consentito il riconoscimento facciale, quindi è un po' una materia un po' complessa. Però sul fatto che ci serva o si voglia potenziare la videosorveglianza in centro storico, possiamo confermarla anche il vice sindaco. Insomma, è sul pezzo e stiamo lavorando anche su questo. Adesso vi chiederei al Consiglio di votare un cambio all'ordine del giorno, nel senso di anticipare la trattazione del punto 13, che ci serve assolutamente, perché poi il punto, l'ultima mozione, quella che riguarda l'acquisto e il recupero del fabbricato Monte di Pietà, ma siccome va discussa e potete intervenire tutti, direi di trattarla per ultima. Quindi se siete d'accordo anticipiamo il punto 13, che è programma degli acquisti dei beni e servizi per il biennio 2021-22, approvazione prima variazione. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Però Menis non c'è? Ma è andato?
Sì, è andato
io. Ah, ok, non sapevo. Va bene, allora, programma degli acquisti dei beni e dei servizi è una prima variazione. C'era l'illustre segretario comunale.
La tecnica. Sì, la proposta. Sì. Dove? No, perché devo vedere.
Qua.
Dove l'ha messa? Qua, servizi e gestione del territorio. Allora, la proposta è la variazione nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture. È stato previsto l'inserimento del servizio di gestione del museo del territorio per il nuovo affidamento a seguito della revoca della precedente procedura. È stato previsto una somma per il nuovo affidamento per la gestione, quindi si prevede un appalto di servizio per la gestione del museo del territorio. Ma non si sente?
No, sì. Sì, adesso potete intervenire.
Sapere, siccome questo qui è un documento che abbiamo già approvato nel Consiglio Comunale con approvazione del bilancio preventivo, era uno dei. Rispetto al primo programma che è stato.
Non era fatto, non c'era la previsione, perché era previsto.
No, ma qual è il punto? Perché qui ci sono tutte le previsioni, qual è il punto? In modo preciso, perché volevo sapere questo.
Vediamo dov'è, qua che l'ho visto adesso. Allora, pagina 2, 1, 2, 3, 4, 5, la sesta riga. La sesta riga bianca, ovviamente. No, perché se mi conta anche le azzurre è la settima, l'ottava. Seconda pagina. Sì.
Nel programma vanno inseriti ovviamente solo gli acquisti di beni e di servizi superiori ai 40.000 euro, in questo caso il costo complessivo del servizio è di 120.000 euro.
Prego.
Sì, è chiaro che questo fa scopa poi con la variazione di bilancio, perché abbiamo inserito sia, anzi abbiamo tolto sia i soldi per la convenzione del 2021, quindi c'è stata questa variazione, però abbiamo aggiunto nel 2022 poi questi 33.000 euro per quanto riguarda la nuova convenzione.
Sì, sì. Hanno costruito, tecnicamente in realtà hanno costruito il capitolo che prima non c'era, sì. Che si chiama gestione
del territorio. No, capito perfettamente.
Raggranellando quello che era in giro afferente il Museo del Territorio.
Ecco, su questo pulizie, chiaramente rispetto alle previsioni di quest'anno, il prossimo anno sono aumentate e giustamente poi faceva presente consigliere Zanini un'altra volta, dovevamo capire quali sono i costi che determinano questo importo di 36.600 euro. E qui lo chiediamo di nuovo, quali sono questi importi che determinano questo valore?
Prego, dottoressa.
Allora, il calcolo è stato fatto sulla base in considerazione del fatto che non si tratta di un supporto ad un'apertura o chiusura del museo, ma si tratta di un vero e proprio affidamento di un servizio di gestione, quindi con totale responsabilità della gestione a carico della ditta che verrà individuata. Diciamo il capitolato dovrebbe prevedere quindi in coerenza anche per esempio attività di pulizie ordinarie piccole manutenzioni che prima non venivano svolte se non in maniera irrilevante, tutta la questione della responsabilità per quanto riguarda la sicurezza. Cioè il fatto che si dovrà, diciamo, la ditta dovrà, quindi l'imprenditore dovrà avere diciamo, nel suo organico persone formate e che possano costituire la squadra di primo soccorso e la squadra di emergenza, quindi addetti all'emergenza. Inoltre figure professionali tipo figura di un coordinatore che diciamo, sia referente dell'amministrazione nella gestione del servizio, che ovviamente poi viene sempre concordato per quanto riguarda la programmazione delle attività. Per esempio il costo più rilevante per esempio è quello della manodopera, cosa che non può essere confrontata con un costo relativo al rimborso spese dei volontari. Quindi bisogna applicare il contratto collettivo, il costo della manodopera non può essere soggetto ovviamente al ribasso perché deve essere applicato quello. E quindi ovviamente si fa un calcolo sulla base delle ore del costo orario annuo per gli addetti minimi, il numero di addetti minimi nel caso di apertura del museo di luoghi aperti al pubblico è di due persone contemporaneamente per motivi di sicurezza.
Sì, ringrazio naturalmente la dottoressa Santoro perché è stata molto chiara nell'elucidare un po' e significare quali sono poi gli aspetti per la gestione di questa struttura. Peraltro credo che la problematica era stata evidenziata anche dall'associazione Vivi il Museo, trova riscontro proprio in questo, cioè chiaramente per quanto riguarda la sicurezza l'associazione Vivi il Museo non riusciva a gestire in autonomia. E per questo quindi, sì, sindaco, lei dice sempre con la testa no, però mi sembra quasi... sì, è così, perché sono stati messi nella convenzione 15.000 euro quest'anno, è stata revocata per i noti problemi, inutile che faccia di nuovo poi un escurso su quello che è successo, ma da 15.000 siamo passati a 36.000 euro. Allora, io chiedo all'assessore Trus, ha sotto mano magari un riepilogo di quelli che sono i costi, che sono 15.000 e non la convenzione, per arrivare a 36.000 sono altri 21.000 euro. Questi 21.000 euro sono stati esplicitati dalla dottoressa, chiaramente, cioè, il discorso di pulizie, il discorso di sicurezza. Quanto costa la sicurezza per quel locale? Cioè, se io devo fare le manifestazioni 1, 5, 10, 50, ogni manifestazione devo avere due persone sulla sicurezza, mi sembra di ricordare, no? Due persone, quanto costa a livello in un anno questa sicurezza?
Non c'è domanda e risposta, qui non ci sono domande e risposte, ma se volete... Dico, non c'è domanda e risposta, ma se volete... Allora, ribadisco, non c'è domanda. Sì, non, va bene, non, perfetto. Allora, Trus ha il diritto di parola e può fare l'intervento come meglio crede. Se crede di rispondere, risponde, se no, non le risponde. Prego.
Allora non rispondo, non lo so. Allora, intanto gli orari di apertura sono maggiori a quelli che erano prima, quindi praticamente i costi sono anche maggiori, dovendo pagare delle persone. Se fossero volontari costerebbe meno. Il fatto che ci debbano essere sempre due persone presenti, perché devono fare la squadra di incendio e di sicurezza, determina questi costi. Come ha detto la dottoressa, il costo orario è quello che incide di più su questa cifra totale che poi si viene a quantificare. Il fatto delle pulizie, delle cose, cioè bisogna pensare che questa, chi si prenderà in carico questa cosa avrà un sacco di cose di più da pensare rispetto a quello che era quello che faceva l'associazione prima, perché non c'è più neanche per esempio il custode che c'era, e quindi dovranno anche pensare a queste cose. Non che quelli di prima non facessero, quindi quelli di prima avevano anche un altro supporto che adesso non c'è più, però il custode non era gratis, costava anche il custode. Quindi non sono 15.000 euro, erano 15.000 euro più il custode, più, hai capito? Quindi adesso su quella cifra lì, dobbiamo cercare di capire che vengono messe anche altre spese che prima c'erano.
Altri interventi? Zannini.
Ringrazio la dottoressa Santoro per i chiarimenti che ci ha dato e con questa delibera trovo risposta alle domande che ho fatto al Consiglio Comunale di giovedì, in cui c'era ancora il mistero sul futuro del Museo del Territorio. Almeno adesso capiamo quello che l'amministrazione vuole fare. E ho bisogno anch'io di alcuni chiarimenti, se me li vuole dare la dottoressa Benvenga o l'assessore Trus. Perché si è parlato di ampliamento degli orari di apertura, quindi vorrei capire quali saranno gli orari di apertura. Prima di sentire la risposta dico questo: se avete intenzione di tenere aperto il museo tutti i giorni, mattina e pomeriggio, dal lunedì alla domenica, ecco, secondo me la cosa non ha tanto senso. Ha più senso concentrare le ore nei fine settimana o nelle giornate festive. Però su questo, ecco, attendo risposta. E poi chiedo quindi gestione, e la dottoressa ha parlato di appalto di servizi, quindi verrà fatto un bando per un appalto di servizi rivolto a soggetti professionali, quindi viene accantonata la collaborazione con associazioni operanti nel terzo settore, come era stato fatto prima.
E sui soggetti a cui si può ricorrere per gli affidamenti. Le associazioni, quindi gli enti del terzo settore, possono concorrere in tre tipi di procedure. Cioè, ci può essere una coprogettazione, che è il primo caso, ci può essere una convenzione, che è quella che avevamo impostato precedentemente, e poi può concorrere come qualsiasi altro operatore sul mercato anche ad una qualsiasi, per lo svolgimento di un servizio, quindi ad una gara d'appalto. quindi a queste tre, solo che la convenzione praticamente faceva sì che c'era una deroga al ricorso alle norme, diciamo, di rispetto della concorrenza, la possibilità di ricorrere ad un'associazione attraverso la convenzione, si poteva coprogettare direttamente lo svolgimento dell'attività, però non è detto che un ente del terzo settore non possa svolgere un servizio, quindi attraverso un appalto. Però in questo caso cambia il tipo di organizzazione, avrà un'autonomia, quindi mentre nella convenzione si può per esempio esclusivamente rimborsare, si può dare soltanto un rimborso spese perché si tratterà solo di volontari, quindi può agire solo tramite volontari, nell'altro caso con un appalto di servizi ci si può organizzare autonomamente, quindi si può assumere, si può pagare dipendenti, si deve applicare il contratto collettivo, da qui i costi, quindi indipendentemente dalla problematica della sicurezza, il fatto che comunque l'imprenditore dovrà dotarsi di personale sia presente costantemente durante tutti i giorni, tutto l'orario d'apertura, quindi con più persone contemporaneamente.
Sì, e invece volevo fare il mio intervento, così rispondo a Topazzini, un po' anche a Zanini. Allora, per quanto riguarda la questione delle aperture, Zanini, la maggioranza le ha già indicate, l'amministrazione le ha già indicate quando ha fatto il bando al quale hanno partecipato i due soggetti, Vivi Museo e Scriptorum. Lì abbiamo indicato che cosa desideravamo avere. Desideravamo avere un'apertura del museo, tre giorni feriali e i due giorni sabato e domenica, compresi i festivi, con un minimo di ore, adesso non mi ricordo esattamente il numero di ore, ma avevano fuori circa... con quattro ore. Chiaramente l'apertura presuppone che ci sia l'apertura al pubblico, come sapete, come è stato detto più volte, ed è uno dei motivi, insomma, che hanno portato a non procedere con Vivi Museo, prevede che ci sia la presenza di personale formato sotto l'aspetto della gestione degli aspetti di sicurezza. Queste persone, no, non devono essere per forza dei dipendenti, possono essere anche dei volontari. Nel caso di Vivi Museo, è stato detto l'ultimo consiglio, che l'amministrazione si era offerta proprio per andare incontro all'associazione, di maniera che non dovesse prendere dei professionisti o dei dipendenti pagati con i corsi fatti. Ci eravamo messi a disposizione come amministrazione di fare i corsi a tutti i volontari che loro ritenevano di avere nel loro circuito. Quindi 10 volontari, 12 volontari, gli si fa il corso a tutti, chiaramente una volta che hanno fatto il corso hanno la possibilità di tenere legittimamente aperta la struttura, stando almeno in due, che poi siano volontari e non dipendenti, soci dell'associazione o altre figure, ha poca importanza per gli enti del terzo settore. Stessa cosa quando gestiscono un servizio, uno può gestire un servizio con, che ne so, un dipendente e un volontario, perché nel terzo settore ci sono i volontari, quindi un dipendente e un volontario fanno sempre due, che fanno la squadra di primo soccorso, di gestione del rischio incendio e quant'altro. Chiaramente devono essere in possesso della formazione adeguata e specifica anche quali sono le vie di fuga, qual è il piano di emergenza, se succede qualche cosa, e quindi devono saper gestire. Più devono sapere anche gestire gli aspetti della sicurezza propria. Tanto dire, l'associazione Vivi Museo, così come chi gestirà un domani il museo, hanno quelle piccole manutenzioni. Cambiare una lampadina, bisogna spiegargli al tuo dipendente o anche al volontario che non può mettere la sedia sul tavolo per andare a svitare la lampadina e cambiarla, deve per forza usare la scala di un certo tipo, deve fare una serie di operazioni normali, ordinarie, perché il legale rappresentante dell'associazione del terzo settore o dell'impresa è responsabile della formazione di quel suo collaboratore, che sia dipendente o meno. Quindi questo deve fare. E nella variazione che abbiamo fatto oggi al programma biennale degli acquisti è stato calcolato, come diceva la dottoressa, questi aspetti, evidentemente calcolando che si paga un servizio. Dopodiché quello che conta è che queste giornate di apertura ci siano e per le giornate di apertura al pubblico ci siano tutti i requisiti e poi non sono solo quelli della sicurezza, ce n'è anche degli altri, no?
No, ma infatti quello che volevo, cercavo di precisare prima, che anche l'associazione, quella con cui abbiamo trattato in quel periodo, non solo, cioè il fatto, l'aspetto conseguente a quello della sicurezza era il fatto che aveva difficoltà a garantire proprio la compresenza di due persone durante la settimana, proprio perché erano volontari, forse lavorano, non so, erano disponibili in alcune giornate. Quindi non coincideva con gli obiettivi dell'amministrazione.
Però questo era un po' anche per rispondere a Spitaleri, che più volte ha detto dovete trovare una maniera. Noi ci siamo, noi, l'amministrazione, per quella dottoressa Santoro, con anche gli uffici, si sono messi a disposizione per trovare, per andare incontro a quello che era un bando che loro avevano vinto, si erano posizionati i primi, quindi c'era tutto l'interesse, tant'è che quando vennero a convenzione scaduta da noi, gli dicemmo nell'attesa del bando lasciate tutte le cose lì, perché si presumeva che potessero vincerla e continuare lì, tant'è che hanno ancora le cose lì. Quindi se voglio dire, non è che questo era il percorso che si è cercato. Poi quando uno dice io sono un volontario o un'associazione e non voglio farmi carico della sicurezza, cioè di tuo dici che non vuoi farti carico di un certo tipo di attività, e non combaciava con l'intenzione dell'amministrazione, che era quello di, che era la necessità di trovare qualcuno che gestisse il servizio in autonomia senza dover mettere a disposizione del personale noi, perché altrimenti gestiremo il servizio noi. Se dobbiamo mettere due persone di sicurezza noi, allora gestiamo il servizio noi, no? Ecco, questo era il mio intervento. Se ci sono altri interventi sul piano, prego Ovan. Rimaniamo sempre sul punto della variazione qua al piano biennale.
Ringrazio la dottoressa per averci illustrato da dove praticamente uscivano questi 36.000 euro che avevamo notato il Consiglio Comunale precedente, quindi adesso riusciamo a capire un po' di più. Quindi il succo di questa operazione è che dai 15.000 euro iniziali siamo passati ai 36.000, perché sicuramente ci sono dei costi diversi da gestire, tra cui le pulizie, la sicurezza, eccetera, eccetera. Io volevo solo puntualizzare però una cosa al sindaco. Io so di questa proposta che era stata fatta all'associazione Vivi Museo, fa parte mia moglie dell'associazione Vivi Museo, quindi ho un collegamento diretto familiare. Praticamente c'è da dire che mia moglie, che non è una ventenne, è una delle più giovani, l'età media di quell'associazione è 70 anni. L'AGE, qui la dottoressa Santoro, penso, l'AGE ha una certa cultura di sicurezza e penso che a 70 anni, non per togliere, penso dei 70 anni che stanno meglio di me, non va uno, non si mette in gioco, non va a fare un esame davanti ai vigili del fuoco. La GE io ce l'ho, c'è qui dentro, non so se c'è qualcun altro che ce l'ha, ma non siamo molti. La GE prevede una prova di spegnimento davanti ai vigili del fuoco, quindi un settantenne, per bravo che possa essere, non si mette in gioco. Quindi era una proposta abbastanza irricevibile o difficile da gestire. Quindi questo, l'associazione Vivi Museo vive per dare una mano, è nata per dare una mano. C'era l'assessore Zanini, ai tempi assessore, che collaborava, ma chiaramente il riferimento era il tecnico, che era Sivilotti Emanuele, che era lui il gestore della sicurezza, eccetera, eccetera. Loro praticamente supportavano Sivilotti Emanuele, che aveva la GE e aveva il servizio praticamente da dipendente.
Ma nelle giornate in cui Sivilotti non era in servizio, in particolare i festivi o il sabato e le domeniche, come veniva gestita la sicurezza? In assenza,
non deve essere solo reperibile, deve essere presente.
Dopodiché, io non giudico, cioè non è che giudico che non hanno accettato, no. Cioè quello che noi abbiamo fatto, poi se i limiti sono questi di età, io comprendo anche che in una visione da qui a 5 anni o 10 anni, chiaramente se i 70 anni diventeranno 80 anni e se non c'è un ricircolo di persone giovani, più della tua signora, che possono entrare a supportare un'associazione, purtroppo come tante associazioni finiscono che vengono meno un po', ecco. Però le norme vanno avanti e peggiorano, Vent'anni fa si poteva fare la sagra con le proloquio in una certa forma, oggi se non hai l'HCCP, questo, poi adesso c'è anche il Covid, tutta una serie di questioni e non puoi fare niente, tant'è che purtroppo abbiamo perso tante delle nostre tradizioni a causa di normative giuste o sbagliate, ma che ci sono, insomma, ecco. Trus?
No, giusto, non volevo fare dibattito, mi scusi dottoressa che mi ha già ripreso l'altra volta per il dibattito. Praticamente no, è corretto quello che sta dicendo lei, ma infatti l'associazione aveva una funzione diversa, l'associazione aveva la funzione di organizzare degli eventi che portassero il più gente possibile, infatti l'associazione nasceva per dare un aiuto in questo senso, quindi supportare l'amministrazione che gestiva tecnicamente lo stabile e la sicurezza dello stabile, l'associazione faceva l'associazione. Poi ha fatto anche di più, come diceva lei, si è magari presa carico di passaggi la domenica, perché il sabato Emanuele Sivilotti lavorava, se non ricordo male, sì, quindi era la domenica, si è presa carico per non chiudere la struttura di una funzione che era maggiore di quella che era nelle sue competenze, forse.
Lo stabile lo gestiamo, cioè lo stabile, a prescindere, la sicurezza dello stabile viene garantita dal comune, attraverso l'ufficio patrimonio e manutenzione, no? Della scatola e di tutto di quello che è l'immobile. Per quanto riguarda l'evento, cioè domani mattina noi concediamo la sala a un'associazione di medici, la sala del Museo del Territorio, loro devono garantire la sicurezza, non è che la garantiamo noi. Noi diciamo questo è il piano di sicurezza, questa è la struttura, questi sono i dispositivi, loro devono garantire, come oggi devono garantire anche la questione Covid in questo periodo particolare. Un domani non ci sarà più. Però chi esercita l'attività all'interno della struttura deve, quindi chi è responsabile dell'attività deve garantire il rispetto di quelle norme lì. Tutto lì. Come no, noi quando facciamo l'attività.
Volevo dire, quando sono venuti in municipio, che c'era anche la dottoressa dopo che avevano vinto, diciamo, la gara così all'epoca. Eravamo perfettamente concordi su come doveva essere gestito, eh? Non è che non c'era nessun motivo di accredine o di diversità di vedute, e anche il fatto che abbiamo detto di fare questo corso non è che l'abbiamo detto per diciamo così, l'abbiamo fatto per aiutarli, cioè non c'era in noi, in me specialmente, nessun motivo per non aiutarli, insomma hanno speso anche parecchio tempo della loro vita lì, hanno dato un servizio per tanti anni, quindi non c'era nessun motivo per non aiutarli. Dopo, come dice lui, l'età, sì, ho visto anch'io che quando sono arrivati che non erano proprio dei ragazzini, no? Quelli che si sono presentati. Purtroppo se le regole sono queste, sì, non so che dire, però nessuno aveva intenzione di andare contro quell'associazione lì, insomma.
Zanini e poi Spitalelli? Alzato, sì.
Vorrei capire ancora una cosa che prima mi è sfuggita. Si parla di gestione, quindi insomma di un affidamento complessivo, però ci dimentichiamo che il museo è un luogo di cultura, quindi mi chiedo, le attività culturali da chi verranno gestite, come verranno gestite? Ci sarà verranno concordate con il comune, con l'assessore, con il sindaco, oppure l'associazione o la ditta che vincerà il bando potrà proporre quello che vuole? Un giorno si alzano, dicono no, noi proponiamo la mostra, no, così, una mostra qualsiasi, se questa non va bene al comune cosa succede? Verrà fatto un progetto culturale unico e condiviso? Poi quando io avevo cessato il mandato, avevamo da poco predisposto insieme all'ufficio cultura un programma di rivitalizzazione e di sistemazione del museo, in particolare di alcune aree, l'area dell'arte sacra in particolare, quindi mi chiedo cosa ne è adesso di quel progetto, e vorrei sapere perché l'amministrazione non ha pensato ad una soluzione che preveda l'affidamento del servizio esclusivamente per le aperture, quindi il comune paga i soggetti solo per aprire e tenere aperto il museo, mantiene in capo al comune le manutenzioni, le pulizie, le assicurazioni, tutto quello che ne consegue, e quindi continua la collaborazione con l'associazione Vivi il Museo per la parte culturale, quindi ad esempio per l'organizzazione delle mostre, per l'organizzazione delle visite guidate, per l'accoglienza dei turisti e in particolare degli studenti delle scuole. Questo a mio avviso avrebbe consentito di garantire il problema della sicurezza, che mi rendo conto è un problema importante e a cui va data risposta, ma consente anche di continuare quella collaborazione con l'associazione fatta esclusivamente di volontari che mai sono stati pagati nemmeno nel rimborso spese, perché il presidente dell'associazione ha girato il Triveneto negli anni a cercare opere d'arte, a cercare i presepi da esporre nel periodo natalizio e mai ha preso un euro di rimborso chilometrico. Quindi, ripeto, visto che la natura di questa associazione è proprio quella di collaborare per le attività culturali del museo, mi chiedo perché non si è pensato ad una soluzione del genere, cioè all'assunzione, che poi non è un'assunzione, ma comunque a dare in appalto solamente gli orari delle aperture.
Una risposta sì. Tecnica. E come anche in altri tipi di appalto, come per esempio l'asilo nido, il gestore all'inizio dell'anno presenta un programma che viene condiviso con il responsabile comunque del servizio. Quindi come si fa con, per esempio, con la Sodexo a inizio anno, la stessa cosa si fa col gestore del museo, quindi le attività culturali vengono comunque condivise. Poi ci può essere anche l'iniziativa dell'amministrazione per la single, per le singole iniziative, i singoli programmi.
Cioè, guardate che il grosso di quei 36.000 euro l'anno lì, no? Che sono 30.000 più i famosi, sono dati dal personale di apertura e chiusura. Cioè, lì dentro abbiamo fatto un po' di conti, c'erano circa 5.000 euro che il comune spendeva di pulizie e qualcos'altro di manutenzione, 1.500-2.000 euro, quindi su 30.000, 23.000, 24.000 sono dati dal personale per... Sì, che sono poi 24.000... lordi, perché dovete comprendere che dopo il netto di chi apre è un po' differente. E, per quanto riguarda l'associazione, cioè nulla vieta che un volontario in qualsiasi tipo di servizio, come i volontari che vengono a darci una mano all'apertura alla preaccoglienza o al pedibus o da qualche altra parte, sono sempre ben accetti, presumo che anche i volontari che volessero collaborare, aiutare, supportare l'attività del museo, presumo che dentro un rapporto normale ci possa stare con chi, no, il direttore, in un rapporto normale ci possa stare chi è il direttore, no, chiaramente però non si può basare sul volontariato il fatto che ci siano le visite guidate, perché ritorniamo sempre là che bisogna avere le persone che accompagnano gli ospiti, gli utenti, gli studenti o i turisti, ma che abbiano anche la gestione della loro sicurezza all'interno del percorso che gli fanno fare, semplicemente. Anche semplicemente all'interno del percorso che gli fanno fare suona l'allarme antincendio, piuttosto che arriva la scossa tellurica, chi li accompagna è responsabile di gestirli nel piano di evacuazione, nel piano di tutte quelle misure che vanno messe in atto in quel momento lì specifico. Quindi sì, è per quello che chiedono le due persone formate e quant'altro. Anche qui, per le visite in Guarnelliana, il personale ha ricevuto adeguata formazione, no? E ne farà ancora ulteriore, no? C'è la Spitaleri.
Ma io continuo a riaffermare il mio rammarico per come è stata gestita questa questione. Non dal punto di vista strettamente tecnico, ma dal punto di vista del rapporto con l'associazione. quando io, dopo che si era, era emerso questo problema, no, della presenza obbligatoria delle due persone, peraltro problema che l'amministrazione aveva sottovalutato, non l'associazione, che tra l'altro aveva anche posto dei quesiti su questo, ai quali non aveva ricevuto risposta. Quello che lascia rammaricato è che una volta emersa questa questione, e anche di fronte, perché mi ricordo era il giorno prima c'era il Consiglio Comunale, e a fronte dell'invito a aprire una discussione per trovare delle soluzioni diverse, il giorno dopo è stata, o forse due giorni dopo, è stata pubblicata la determina di revoca di quella procedura, peraltro, perché allora siamo una città molto importante, però siamo fatta anche di tessuto sociale. Voi pensate a un gruppo di volontari che legge quella revoca leggendo una cosa del tipo: perché l'amministrazione potrebbe essere esposta a contestazioni legali da parte dell'associazione. Ora, noi stiamo parlando di Euro di Racca, stiamo parlando di Renato Battigelli, stiamo parlando di Barbara Floreani, potrei elencarvi, stiamo parlando di Isanna Bonoris, e questa non è la tecnica, questa dovrebbe essere competenza della parte politica dell'amministrazione, no? La nostra comunità, che è una comunità, io dico sempre, magnifica, ma piccola, fatta di tanti legami, queste cose le deve tenere in considerazione. Queste cose le deve tenere in considerazione. Si poteva gestire tutta in altra maniera, perché adesso voi vi siete accorti, dopo che l'amministrazione non li aveva presi in considerazione, che c'erano quegli oneri in più, e che quegli oneri in più fanno 21.000 euro in più di onere messo a bilancio, perché a bilancio era messo 15.000, sì, era messo 15.000 euro erano messo. La convenzione era da 15.000. Allora, quello che io rimprovero non alla componente tecnica, sì, era 15.000 euro, forse 36.000. Ok, 15.000, ma non cambia il discorso, perché non è un discorso tecnico, è un discorso dell'amministrazione. Allora, quello è ovviamente, non lo può fare una PO questa cosa qui, però un assessore sì che lo può fare, un sindaco sì che lo può fare, cioè mettersi anche nei panni dei nostri concittadini di una comunità piccola come siamo, e che si trovano di fronte a una selezione che diceva: il compenso è 15.000 euro, si vede poi sottolineata l'esigenza di fare anche con due persone la sicurezza, no? Con soluzioni che ovviamente non potevano andare incontro alle esigenze specifiche di quell'associazione. Questo è il mio grande rammarico, perché l'errore l'ha compiuto l'amministrazione, non l'ha compiuto l'associazione. Si è andati molto avanti nell'iter, perché anche questo discorso, il compito dell'amministratore di porsi nei panni dei propri cittadini, ponetevi nei panni dei cittadini che hanno sempre fatto una funzione di supporto culturale al comune, quella è la funzione dell'associazione. Si vedono detti: no, non faremo più così, faremo in altra maniera, faremo una selezione, vi chiederemo delle cose e voi dovrete rispondere a quelle cose. Fanno uno sforzo molto grande, molto significativo, anche per proporre un'offerta interessante al comune, chiedono anche al comune: scusate, noi ci siamo posti sto coso degli oneri di sicurezza, ci dite qualcosa? Il comune non risponde, si svolge tutta la selezione che dura un po' di mesi, vengono considerati come vincitori, e dopo l'affidamento al giudice dice: sapete che c'è? Quel problema che voi avevate sollevato è vero, adesso a cifre invariate, 15.000, voi due persone ci dovete garantire, sì, vi faremo dei corsi, delle cose, ma qui è un altro tema, è di mettere lì due persone che dovevano poi soddisfare determinati requisiti, fare determinati corsi. Allora, questo è il mio rammarico e il rimprovero che faccio all'amministrazione, non all'amministrazione, ma alla componente politica dell'amministrazione. di non essersi mai posti minimamente nei panni dei nostri cittadini, nei panni dei nostri cittadini. E questa è una sottolineatura che io mi sento di fare. Secondo me bisognerebbe trovare una soluzione, perché quella è un'associazione meritoria. Si potrebbe anche pensare, perché non pensare che il comune che affida questo servizio di sola apertura a queste due famose persone, con i costi che ci sono, e parallelamente l'associazione fa un'attività di supporto culturale, presenta delle richieste di contributi. Insomma, ci sono associazioni che ogni sei mesi prendono contributi da 5.000 euro che alla fine di questi cinque anni avrà più di 100.000 euro tra contributi diretti e indiretti per le attività di... Allora, perché non si può fare questa cosa qua? Io ripeto, perché non si può coinvolgere, non si possono coinvolgere i nostri cittadini che hanno il merito? Perché come si devono sentire questi cittadini, no? Di fronte a questo... si sentono mortificati nel loro operato, si sentono la percezione che non andavano bene, che era qualcun altro che doveva avere quel tipo di attività, no? E soprattutto... parlate con loro, lo conosci anche tu Euro di Racca, Mauro, e soprattutto non capiscono perché una amministrazione, quella di San Daniele, con la quale hanno sempre collaborato, sempre, di qualsiasi colore, dando delle cose interessanti, vitali, poi per ogni cosa tra loro, il circolo fotografico e la...
Inviterei a concludere.
Sì, vado a concludere. Ecco, questa cosa veramente sa veramente come di gioco ad esclusione, di alzare l'asticella, no? Per escludere questi qua. È vero, gli oneri di sicurezza giusto, le regole giusto, mi piacerebbe anche capire chi è il responsabile di sicurezza qua dentro, in tutte le sedute pubbliche che facciamo. Perché no? È un tema, c'era Emanuele, anche qui stava Emanuele come responsabile della sicurezza. Allora non facciamo più consigli comunali? No, immagino si trovi una soluzione, forse qualcuno lo spiegherebbe, no? Ma si trova una soluzione ragionevole per delle difficoltà oggettive. Per questo i retropensieri, che probabilmente non sono molto lontani dal vero, perché lo strumento tecnico, ripeto, anzi è una proposta che faccio, il comune... faccia la selezione di queste persone incaricate della apertura e chiusura con oneri di sicurezza eccetera eccetera per il costo congruo che deve essere calcolato secondo tutti i crismi, e accanto ci sarà un'associazione che grazie alle contribuzioni del comune e ai contributi che potrà raccogliere in altre sedi fa un'attività di valorizzazione. Questo mi sento di dire come amministrazione, e soprattutto questo mi sento di dire perché quelli sono nostri cittadini per bene, come sono per bene tutti i nostri cittadini, che si sono molto impegnati per la nostra comunità. E francamente il trattamento che è stato riservato loro, ivi compresa, e qui chiudo, no, quello di dire ma noi la proposta gliel'avevamo fatta, quella non era una proposta, quella era un tentativo di toppa a un errore fatto dall'amministrazione, a un errore certificato poi nella determina di revoca della delibera. Allora, siccome nonostante tutto sono un ottimista, io vi invito a almeno consideratela questa seconda opzione.
Grazie. Poniamo in votazione. Dichiarazione di voto.
Possibilmente, se non la voglio... però chiaramente questo argomento andava anche discusso e approfondito, perché non si può liquidare con una semplice delibera e con due cifre messe all'interno di una tabellina e non discutere e non confrontarci un attimino su quello che è successo, perché non è successo niente, è successo qualcosa anche che ci ha un po' addolorato, perché l'associazione che ha sempre collaborato, ha sempre fatto qualcosa per San Daniele, si è trovato un attimino, insomma, così, in difficoltà. E i conti magari adesso tornano, io non lo so però, perché da 15.000 a, adesso togliendo l'IVA, 30.000, sono altri 15.000, non riesco a capire come vengono fuori questi numeri, però credo ci sia qualcosa dietro, no? Assessore Truso. E se non c'è, allora non c'è un ragionamento neanche politico, non c'è neanche un ragionamento fatto con l'associazione, ho fatto un ragionamento anche autonomo di gestione di quella struttura. È quello che io non riesco a capire. E tutti i ragionamenti che ha fatto Sino fanno scommettere scopa, perché c'è un piano di sicurezza, peraltro piano di sicurezza o rischio interferenziale di sito, credo che sia vecchio di 10 anni, forse magari se possiamo magari avere anche uno più aggiornato, magari sarebbe anche opportuno. Ma a parte questo, anche chi poi fa la sicurezza sul sito, sul posto, deve avere tutti i requisiti, e questo è chiaro. Io non mi sento di dire che di approvare questo documento, peraltro già discusso nella passata Consiglio Comunale, quella del bilancio preventivo, l'abbiamo votato contro, quindi ci sono tutti gli altri elementi che non fanno poi quadrato scopa con quelle che sono le nostre idee politiche, ma tantomeno questa qui, che è stata inserita proprio in modo così un po' sibillino, senza avere sotto mano, e magari perché no, che in una discussione di una commissione magari cultura, dove si poteva anche mettere in evidenza, perché non è mai discusso in nessuna commissione cultura questo argomento del museo, che è un argomento importante, mi sembra, non è mai discusso. Quindi proprio per questo motivo il mio voto sarà contro.
Grazie. Possiamo votare? Zannini.
Sì, anch'io anticipo il voto contrario da parte del nostro gruppo, proprio per il rammarico per il fatto che non si sia riuscita a trovare una soluzione che possa coinvolgere l'associazione Vivi il Museo, garantendo e mantenendo l'attività che hanno fatto nel corso degli anni, ma non parlo solo del mandato in cui io sono stata assessore, parlo di tutti gli anni precedenti, forse 20 anni loro collaboravano con il comune nella gestione del museo. Ripeto, avrei sicuramente preferito una soluzione per la quale si va in modo mirato a cercare gli addetti per le aperture con tutte le carte in regola, con i patentini antincendio, sicurezza e via dicendo, non una delega totale come in questo caso, e quindi l'affidamento del museo nella sua totalità a un soggetto terzo.
Grazie. Allora poniamo in votazione il punto 13, programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022, approvazione, prima variazione. Chi è favorevole? 10 favorevoli, contrari? 5 contrari. Per l'immediata esecutività chi è favorevole? 10 favorevoli, chi è contrario? 5 contrari. La delibera è approvata. Allora concludiamo con la mozione proposta del Consiglio Comunale di minoranza Zanin, tutti e sei, ne avevo detto solo due ma invece sono tutti e sei, avente ad oggetto acquisto e recupero del fabbricato Monte di Pietà. Io la darei per letta, così accorciamo i tempi visto che abbiamo solo 40 minuti a disposizione. E chi fa il primo intervento? Zanini.
Abbiamo parlato diffusamente allo scorso Consiglio Comunale del tema Monte di Pietà. In questa mozione si sottolinea un po' la confusione con cui è partita l'operazione, una delibera di giunta poi revocata in autotutela su richiesta dei consiglieri di minoranza. Sottolineiamo poi che c'è poca chiarezza su quello che il Comune vorrà fare, perché negli atti si dice che nel Monte di Pietà dovranno trovare collocazione altre attività istituzionali dell'ente. sentiamo dire da più parti che il sindaco vorrà spostare nel Monte di Pietà la biblioteca moderna perché a detta sua non l'attuale sede di Via Roma non è adeguata a fungere da biblioteca. Vorrei sapere chi ha detto questo, quale tecnico, quale bibliotecario, quale conservatore ha detto a questa amministrazione che l'attuale sede non è idonea. Passiamo da una fase iniziale del mandato Valent in cui la biblioteca doveva essere costruita nell'area ex Ipsia perché c'era bisogno di più spazio, c'era bisogno di parcheggi, c'era bisogno del verde pubblico. Fase 2 del mandato Valent, scherzavamo, cancelliamo tutto, adesso illuminati sulla via di Damasco vogliamo spostare la biblioteca moderna nel Monte di Pietà, dove non c'è il verde, zero, non c'è nulla, è un edificio rettangolare e davanti al quale non c'è nessuno spazio aperto, anzi c'è un parcheggio piccolo che diventerà ancora più piccolo negli anni perché il progetto del centro storico ci dice che gli spazi auto davanti all'attuale Monte di Pietà saranno meno degli attuali. Per cui mi chiedo che senso ha spostare di quanti metri sono da Via Roma al Monte di Pietà? 300 forse? Che senso ha fare tutto in questo investimento per spostare una biblioteca di 300 metri in un posto che all'inizio lo stesso sindaco aveva detto che non andava bene perché non c'è il parcheggio e perché non c'è il verde? Detto questo, poi sentiamo dire che verrà spostato il municipio. La domanda che ne segue a ruota quindi è: cosa volete fare di Villa Serravallo? Villa Serravallo verrà chiusa, verrà demolita? Quanti immobili il comune di San Daniele dovrà gestire? Sapete che è un costo gestire degli immobili, ne abbiamo appena parlato, che per il museo ovviamente ci servono dei soldi. Allo scorso consiglio comunale il sindaco ha detto che in questa maniera una persona può andare in biblioteca, può andare al protocollo, può andare all'ufficio tecnico. Io vorrei sapere quale cittadino in un unico accesso al comune fa il giro di tutti gli uffici. Vorrei sapere chi va a iscrivere il figlio a scuola, chi va a prendere un libro in prestito, tutto nello stesso momento, chi va a portare un progetto in ufficio tecnico, chi va poi a chiedere chiarimenti sulla bolletta dei rifiuti. Mi sembra un po' così una soluzione molto raffazzonata per dire: noi prendiamo il Monte di Pietà e ci mettiamo lì tutto quello che vogliamo, considerando che quello che l'esperienza recente del Covid ci ha insegnato è che gli accessi agli uffici pubblici possono avvenire su appuntamento e che meno accessi si fanno meglio è, perché stiamo andando verso un mondo più digitalizzato, un mondo fatto meno di sportelli e fatto più di accessi internet e di servizi resi online. Per cui l'invito è: valutate bene se ha proprio senso spostare una biblioteca, spostare un municipio, spostare un ufficio anagrafe di pochi metri sostenendo tutti questi costi. Non da ultimo, il problema è che solleviamo noi è anche quello che riguarda la verifica statica ed antisismica del fabbricato Monte di Pietà. Sappiamo che l'ufficio tecnico ha dato l'incarico per la perizia di stima che servirà, o quantomeno mi auguro che possa servire, all'amministrazione per definire poi il prezzo di acquisto, anche se il sindaco ci ha già detto che praticamente il prezzo è già stato concordato e stabilito ancor prima di avere la perizia di stima. Se la perizia di stima dice che il Monte di Pietà vale 800.000 euro, cosa fa, sindaco? Stipula lo stesso l'accordo per 1,5 milioni?
Non è possibile.
Bene, e quindi ripeto, alla perizia di stima si deve, a nostro avviso, accompagnare anche una verifica statica ed antisismica, anche in base a quello che diceva il consigliere Della Rosa la scorsa volta. Fare una biblioteca e quindi destinare l'immobile a biblioteca significa che l'immobile deve avere delle caratteristiche diverse in termini di staticità rispetto alla destinazione per funzioni diverse dalla biblioteca. In parole povere, i libri pesano, dobbiamo capire se i solai e i pavimenti del Monte di Pietà sono idonei a sostenere questo peso. E dico questa cosa, sottolineo la necessità di fare una verifica statica ed antisismica prima dell'acquisto, perché non vorrei che succedesse la stessa cosa che è successa con il Teatro Cicconi, che dopo l'acquisto, dopo le prime progettazioni, i tecnici hanno evidenziato delle gravi carenze strutturali sull'immobile, che hanno purtroppo comportato un aumento dei costi rispetto alle valutazioni iniziali. Quindi prima di partire in quarta con acquisti, progettazioni e via dicendo, mettete quantomeno le cose in chiaro, capite cosa volete fare e acquisite tutti gli atti utili, oltre agli atti necessari, gli atti utili per fare delle valutazioni coerenti e congrue con l'immobile e con i progetti dell'amministrazione.
Grazie. Altri interventi? Spitaleri.
Purtroppo è un film già visto. La mia cultura nazional popolare, questo è Campus Bibliotecario 2 La Vendetta, lo ricordavo anche prima, in relazione alla biblioteca in via del Montefesta c'è stata una un ostinato tentativo di convincerci che era la svolta evaporata, però evapora la svolta, restano i problemi, li ricordavo prima e poi tutti resteranno. E anche il metodo è lo stesso, cioè quello di mettere fumo sostanzialmente. E vedrete, cari colleghi consiglieri, quante ne abbiamo viste delle belle in 3 anni e mezzo. No? Ricordate il mito dello skyline di San Daniele che avremmo potuto apprezzare. Poi dei cittadini volenterosi hanno fatto le fotografie al presunto skyline, era un muro piuttosto trasandato. Dico questo perché già stanno cambiando le carte in tavola. Il primo, purtroppo, ed è un pessimo modo per iniziare, è stata la revoca della delibera di giunta. Francamente, come vi sia passato in mente che la giunta potesse dare un incarico diretto di intermediazione, che poi non era neanche di intermediazione immobiliare, era di una serie di cose più o meno messe lì: l'apertura dell'immobile, la determinazione del regime fiscale, il coordinamento dei lavori dei progettisti. Cioè una cosa che palesemente sapevano tutti che avrebbe fatto l'ufficio tecnico, voi l'avevate messo in quella delibera di giunta. Ma cambieranno ancora le carte in tavola? Ad esempio il sindaco ci ha detto che la banca resterà lì e darà un introito di 50.000 euro all'anno che destineremo tutto in cultura. Vedrete che ne vedremo delle belle. Perché pensare che una banca possa continuare a essere operativa mentre si fanno lavori strutturali molto significativi è una barzelletta, ma il sindaco di barzellette qua ne dice moltissime. E vedrete, non sarà più così, aspettatevi, fra qualche consiglio comunale ci verrà a dire: ah no, sapete, sì, vi avevo fatto la storia della banca che resta e ci dà fiumi di denaro che noi reinvestiamo nella cultura. Vedrete che fra qualche consiglio comunale il sindaco verrà qui e ci dirà: sapete che c'è? La banca non resta più lì, ma sapete che c'è, perché poi ci ha abituato in questi 3 anni e mezzo, sapete che c'è? Io non avevo mica mai detto che la banca doveva restare lì. E vedrete, succederà fra qualche consiglio comunale. Così come quando il sindaco è venuto qui e ha detto: ma io mica ho mai detto che era un mio obiettivo portare giù la biblioteca. Purtroppo, cari consiglieri comunali, è un film che abbiamo già visto. Bisognerebbe anche dire, avere, come dire, quella spinta per dire: oh, questo film è proprio una schifezza, sto campus bibliotecario 2 La Vendetta è proprio una schifezza, vediamo di cambiare canale. E vedrete quanti spettacoli ne avremo di queste cose qui, no? Ma secondo voi è pensabile che si dice sposteremo i dipendenti da Villa Seravallo senza sapere cosa si fa di Villa Seravallo? Senza avere la... Quando noi abbiamo detto: ma scusate, avete questa idea? No? Avete questa idea di spostare? Ma di Villa Seravallo, che è un immobile, condividiamo che è un immobile importante per la nostra comunità. E il sindaco ci ha detto: beh, ma anche se resta vuota? Ma io lo dico sempre: ma il buon padre di famiglia gestisce così i suoi investimenti? Compra casa nuova, sposta tutti i mobili, sposta la famiglia, qualcuno gli dice: sì, ma caro papà, ma dell'altra casa che ne facciamo? E dice: beh, ma anche se resta vuota. Ma io chiedo, un buon padre di famiglia gestisce così la propria famiglia? Ed è quello che ci è stato detto. E cari consiglieri, noi abbiamo, per questo abbiamo presentato questa mozione, perché questo film l'abbiamo già visto, è un film grottesco, cioè grottesco è un misto tra il comico e l'orrore, è questa roba qua, è un misto tra il comico e l'orrore. E ripeto, sarebbe tutto bellissimo questa cosa qua, cioè far di... Nel buon senso di umanità, cioè, ci può stare anche far divertire una persona a come dire, immaginare investimenti, poi cambiarli, la biblioteca su, la biblioteca giù, la biblioteca di là. Però poi questa cosa, intanto è fatto con i soldi dei cittadini, perché i contributi regionali non è che sono fonti aliene di sovvenzionamento, sono soldi dei cittadini. E la seconda cosa sono i problemi che poi vengono lasciati ed ereditati. Il sindaco ci ha detto oggi che lui si ricandida sicuramente, ci spiace, evidentemente le porte di Roma e di Trieste si sono chiuse, il vice sindaco invece ci ha detto che forse non si ricandida, il vice sindaco ci ha detto che invece forse non si ricandida, vabbè, ma al di là di queste che sono battute, la cosa estremamente seria. Ma vogliamo farlo un progetto serio, condiviso su questa cosa, o dovete ripartire a sprombattuto come il campus bibliotecario di via Montefesta? Oh, a questo sindaco gli avete fatto gli applausi quando diceva il campus bibliotecario sarà la svolta, e gli avete fatto anche gli applausi quando ha detto il campus bibliotecario non si fa più. Ma prima di tornare, di andare a sbattere, a noi come gruppi di minoranza non ci interessa mica... come dire, che poi qualcuno ci dica avevate ragione, non ci interessa, però ci dispiace enormemente vedere l'ingresso del il famoso ingresso dell'Eurospin. Vi avevamo avvisati, il campus bibliotecario, vi avevamo avvisati.
L'ingresso?
Il tema della variante urbanistica non ci avete risposto, prima il problema che resta della variante urbanistica non ci avete risposto, allora riproporrò in un altro consiglio comunale. Allora, prima, siccome ne avete già inanellato, manco è partita sta cosa, scusate il termine gergale, neanche partita questa cosa qui, e già siete incappati, avete dovuto revocare una delibera di giunta. Ma si può fare un progetto culturale serio che parta da dati realistici? La banca è inverosimile che resti lì, quindi va fatto un progetto complessivo di quell'immobile. Ma io aspetto il giorno, il consiglio comunale, sindaco, guardi, un caffè qui. Caffè qui che arriverà il consiglio comunale in cui le dice: ah, sapete, non è più così. un progetto serio per capire cosa fare lì dentro, una riflessione un attimino più ponderata sulla reale esigenza di spostare il personale da Villa Seravallo, che è una sede ideale, cioè su tutte queste cose qua, un'apertura ai cittadini per raccogliere un contributo di idee su questa cosa qua. Poi come dire, è un film che abbiamo già visto, l'invito, e ve lo faremo, ve lo torneremo a fare, è quello un attimino di fare le cose per bene, perché chi dovrà amministrare dopo di voi non può passare 5 anni soltanto, e l'abbiamo fatta questa esperienza, perché l'abbiamo fatta 5 anni a sistemare le robe lasciate, no, così lì, tutti i problemi lasciati sul tavolo.
Grazie. Altri? Topazzini?
Sì, no, mi piacerebbe anche leggere questa qua, però non la leggo tutta, anche perché la conoscete molto bene, ma chiaro, quando qualcuno andrà a sentire...
Cos'è?
La mozione.
La?
Mozione.
Ah, la mozione.
L'hanno voluta leggere. Sapete che c'è qua? Adesso uso una battuta del consigliere Spitalerica. Sapete che c'è? Il sindaco, quando decide di fare una cosa, la fa per ragion veduta, eh? Non è che la faccia a caso. Non la voglio leggere, perché così chi poi va a ascoltare le dichiarazioni in Consiglio Comunale deve andare a prendersi l'allegato, perché non capisce di cosa stiamo parlando. Al di là di questo, no? non voglio certamente tediarvi, anche perché non ve ne importa niente, è chiaro questo, non ve ne importa niente, però è importante che io legga questa parte qua. Quella, nonostante il sindaco abbia difeso pubblicamente il proprio agito, è stato un evidente atto illegittimo da parte della Giunta Comunale e non sono stati rispettati i principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa. Sindaco, da qui partiamo, perché quando lei ha contattato il fondo, quando si è messa in testa che quella operazione si poteva fare, ha agito da solo e non ha agito con tutta la macchina amministrativa comunale, ma lei si è messa in mezzo senza dire niente a nessuno. Forse vice sindaco sapeva qualcosa, forse per vie traverse, magari davanti a un caffè la mattina gli è scappato assieme a dire: ma sai che c'è, io sto contattando il fondo perché forse quell'operazione va in porto, però non diciamo niente a nessuno, perché se diciamo qualcosa a qualcuno poi si mettono in mezzo altre persone, ad esempio anche dei privati, a comprare la struttura, e magari pagano meno di noi, e noi dobbiamo pagare di più, perché noi dobbiamo pagare di più, non di meno, di più. Al di là di questo, sindaco, è questo il suo problema: qualche volta fa così da solo tutto, che si dimentica che invece sta gestendo la macchina amministrativa comunale, il bene pubblico. È questo che io non riesco a capire, perché la prima cosa che faceva, hanno fatto i sindaci precedenti, anche Job, anche Menis, anche Pascolini, la prima cosa che facevano era: c'è un progetto importante da fare, e ci si riuniva nella riunione, chiaramente il sindaco prima riuniva la giunta, poi andava a dirlo anche ai tutti i capigruppo, maggioranza e minoranza, perché questi progetti così importanti e anche articolati, molto articolati, se non anche finanziariamente importanti, andavano discussi prima. Perché potevamo anche fare un percorso assieme. Siete stati bravi a interessarvi, però questa cosa qui andava anche poi divulgata ai cittadini. Ma divulgata non. Abbiamo comprato il fabbricato, però non sappiamo cosa farsene. Sì, sapete che c'è? Mettiamo dentro la biblioteca moderna. Allora spostiamo tutto da una parte, mettiamo tutto dall'altra e poi gestiamo moderna. Poi ci sono altri 3.200 metri quadri da gestire, oltre i 1.200 che utilizzeremo. Allora prendo, siccome non so cosa fare, prendo il vecchio municipio e lo sposto lì. Ma si può fare così? Ma si può fare così? Senza pensare che comunque una volta che voi mettete il municipio lì, una volta che farete la biblioteca moderna, una volta che sopra metterete, io spero, mi auguro, qualcos'altro, l'ufficio turistico, forse l'anagrafe, non lo so. Poi la gente che viene a Sanlena in piazza però non va più nel parcheggio multipiano, ma viene in pieno centro, quindi pieno di gente, commercianti che litigano, non c'è posteggio, eh. Poi facciamo partire anche il progetto di sistemazione del centro storico, togliamo 60 posti macchina e qui si chiude il cerchio. Partiamo invece dalle priorità, quali sono? No? Le priorità sono, facciamo se mandate i parcheggi in giro alla piazza San Daniele, questi parcheggi che si permettono anche domani magari anche di chiudere la piazza, di creare un salottino, però non improvvisiamo, perché questi conti qua che avete fatto, 1,7 milioni piuttosto che 1,5 milioni, poi diventa 1,4 milioni, senza perizia, peraltro, senza perizia. Sindaco, senza perizia. Guarda che quando lei deve comprare un fabbricato pubblico, deve fare la perizia. Non è che ci inventiamo magari al banco a bere un caffè o un bicchiere di vino e decidiamo che quello lì vale 1,5 milioni piuttosto che 1,4 milioni. Ci sono le perizie e le perizie vanno. Alle perizie vanno integrate anche le verifiche statiche, che oggi non ci sono, perché ci sono i calcoli, quelli fatti subito dopo il terremoto, gli interventi fatti subito dopo il terremoto, ma le normative sono anche cambiate, quindi questo va integrato con la perizia. Quindi su questo c'è tanto da dire, anche sui 2,5 milioni che la Regione ha stanziato per ristrutturare. Ma se non abbiamo né uno studio sismico, se non abbiamo neanche un intervento, anche una valutazione su cosa farci dentro, basteranno questi 2,5 milioni? Basteranno? Oppure, come diceva, aspettare chi arriverà dopo di noi, noi inteso tutti, dovrà rimboccarsi le maniche. Adesso cosa facciamo? Andiamo a piangere in nuova regione? Andiamo a vedere se ci danno ancora soldi? Ci danno soldi, però stiamo zitti sull'ospedale, non facciamoci sentire perché altrimenti diventiamo i cattivi. Quindi stiamo zitti sull'ospedale, però così ci danno contributi. Perché questo, lo dicevo anche prima, l'obiettivo vostro non è quello di promuovere qualcosa, è di comprare ed avere contributi. Comprare fabbricati ed avere contributi. Perché la gente deve vedere che si compra e arrivano i contributi. Questo è l'importante. Però promuovere ad esempio associazioni culturali come quella di prima, assessore Trus, promuovere associazioni culturali. C'è anche quello però, associazioni culturali, c'è anche questo. Associazioni culturali vuol dire stare insieme con loro, fare magari una commissione, no, ad hoc per poter capire un attimino cosa vogliono fare, quali sono i problemi e non arrivare con una gestione così improvvisata di quello che è poi il museo. Ancora, vice sindaco, questa cosa qua andava discussa anche in commissione. Se volevamo evitare tutti questi, no? Questi discorsi quasi inutili per voi, inutili? Sono inutili per voi, lo so già che sono inutili. Sono inutili per noi, per voi sono inutili, perché chiaramente noi non abbiamo nessuna voce in capitolo e la gente non sa ancora cosa sta succedendo, perché si immagina. La gente morma, ma no, vedrete che poi alla fine arrivano ancora contributi. Per forza arrivano contributi. Ma sì, ma dai, arrivano ancora contributi. Però l'ospedale viene chiuso e quello va bene. L'ospedale si chiude e i contributi arrivano. Sindaco, non è questa la politica che dobbiamo fare oggi, è un'altra politica, quello di condividere con i cittadini. E questo progetto di Monte Pietà, che può essere anche condiviso, perché lo avevamo anche accennato noi all'inizio mandato, una soluzione di questo genere andava fatta in modo diverso, non così.
Grazie. Della Rosa, 5 minuti.
Sì, insisto sul discorso dal punto di vista di verifica. In sostanza io chiedo all'assessore dei lavori pubblici se l'incarico che avete dato a chi farà la verifica, chi farà se avete dato delle indicazioni precise di come farlo. Cito questo fatto perché non so se l'ho già accennato, perché mi sembra che debba venire una biblioteca deve sopportare i solai 600 kg al metro quadro, cioè le do dei numeri in sostanza, ma sono piuttosto indicativi. Invece un solaio di questo tipo di uso uffici sono 300 kg, quindi sono due volte tanto. Quindi bisogna fare un'analisi statica anche sulla verifica dei solai e con la banca sotto, eventualmente, se si devono fare il prezzo è in correlazione anche allo stato di come si trova il fabbricato, di quello che voi volete fare. Perché se non volete fare biblioteche, cosa volete fare allora di questo fabbricato? Non ha senso acquistare un fabbricato 1,5 milioni per poi fare degli interventi per adeguarlo alla biblioteca. O è o non è, oppure ha un valore inferiore. Questo è il discorso semplice, perché la perizia si basa anche su quello che voi volete fare e sullo stato di fatto che è il fabbricato.
Altri interventi?
Vorrei sapere se è stato dato questo tipo di incarico.
Sì, va bene, ripeto, non sono domande e risposte. Lei faccia il suo intervento, dica tutto quello che vuol dire, poi chi interviene dopo, se ritiene, le dà le risposte, se non ritiene, fare i suoi ragionamenti. Prego. Altri interventi? No, lo intervengo io. Vedete che io non ho ancora capito se voi siete favorevoli allo spostamento del municipio in centro storico, cioè nel Monte di Pietà, se siete favorevoli, quindi siete contrari, vista bene a Villa Servallo. Bene, adesso è chiaro. Se siete... Io sto... Guardi. Io ho lasciato fare i suoi ragionamenti, lei lascia fare i miei. Quindi alla minoranza non piace lo spostamento del municipio nell'ex Monte di Pietà. Si dice che qui abbiamo sempre agito così un po' senza un piano preciso. Il punto numero uno, lo ribadisco e non vi vuole entrare in quella testa perché non volete ascoltare, è che l'ex Albergo Italia... Gli spazi dell'ex Albergo Italia sono fondamentali al progetto di valorizzazione culturale di San Daniele attraverso la promozione della biblioteca antica. Quello è il punto uno. Quindi il primo punto in testa di questo progetto di valorizzazione culturale è l'utilizzo di quegli spazi. Per utilizzare quegli spazi vuol dire che la biblioteca moderna va spostata altrove. Contemporaneamente la situazione attuale di biblioteca moderna è tirata al limite. Si è trovata la prima soluzione era quella di spostarla presso l'ex Ipsia. Dopodiché la mia maggioranza, no, tutta la mia maggioranza, più di me, ha insistito e mi ha spronato a perseguire la strada del Monte di Pietà. Io non ho cercato nessun fondo, il fondo è venuto a trovare l'amministrazione nei primi mesi del 2019, credo, per proporre quell'immobile, per vedere che cosa potevano fare di quell'immobile. Quindi il fondo è venuto attraverso il suo intermediario di FM Partner, cioè nella persona di Mario De Faveri, che era inviato dalla proprietà come incaricato della valorizzazione e della vendita di quel bene. Quindi loro hanno preso il contatto con il municipio. Dopodiché da lì, come ho detto, si è sviluppata la questione che ha riguardato il Giro d'Italia. Se ne è occupato anche l'assessore Pilosio per alcuni aspetti, altri assessori che hanno supportato quell'iniziativa lì sono entrati in contatto con tutta l'attività organizzativa del quartier Tappa e poi da lì abbiamo iniziato a ragionare proprio su spinta, torno a dire, della maggioranza che ha insistito parecchio con me, a valutare con gli assessori regionali competenti se era fattibile il percorso. È stata interessata l'assessore Gibelli, l'assessore Roberti, il presidente Fedriga quando è venuto qui direttamente, abbiamo spiegato qual era l'idea. E l'idea per quanto riguarda soprattutto la cultura, la regione, non è tanto comprare l'immobile e spostare una biblioteca moderna, è tutto il progetto che sta dietro, cioè la valorizzazione dell'ex Albergo Italia per la promozione dell'antica, lo spostamento della moderna in spazi più adeguati. E quello un po' che stiamo facendo. E su questo la Regione ha messo 4.260.000 euro. Per quanto riguarda la stima, è stato dato l'incarico per la realizzazione della stima. Come si sa, la stima è necessaria non per determinare il prezzo di acquisto del bene, per confrontarlo e verificare che il prezzo sia congruo, o meglio, sia più basso del prezzo del valore di stima. Per quanto riguarda sempre il valore di stima, il professionista incaricato la pronta, la deve andare a giurare
alla cancelleria del tribunale, quindi appena avrà giurato la perizia ce la renderà. I tecnici che sono stati incaricati dello studio di fattibilità in regione per chiedere il contributo all'acquisto e soprattutto per chiedere il contributo per la ristrutturazione dell'immobile, è stato presentato un piano, uno studio di fattibilità. Questo studio di fattibilità è stato condotto e realizzato da alcuni professionisti che hanno fatto alcune indagini, che hanno verificato alcuni documenti, sapendo che al piano terra del Monte di Pietà, parte dietro la banca, ci va la biblioteca, al piano primo anche, ai piani superiori, ipoteticamente il municipio. Per quanto riguarda la banca, così adesso lo dichiaro qui nella stessa seduta in cui mi vengono messe in bocca parole differenti, ho spiegato che la banca per noi resta lì, nel senso che ha un contratto d'affitto fino al 11, cioè a novembre 2026. Ovviamente, come qualsiasi affittuario, ha delle clausole per cui se ritiene di dare disdetta prima, come un qualsiasi inquilino può dare disdetta prima, alle condizioni del contratto, nel momento in cui il comune comprerà l'immobile subentrerà al contratto d'affitto con tutte le clausole previste da quel contratto. Il canone di affitto che pagano attualmente è di circa 65.000 euro l'anno, non 50. Cos'altro dire per quanto riguarda il Monte di Pietà? Sulla delibera di giunta annullata è inutile ripetere che è stata realizzata dagli uffici, evidentemente, quindi la giunta l'ha presa così come gli è arrivata. Nella delibera c'era il nome di un intermediario. Il nome di questo intermediario è quello che per trasparenza doveva essere indicato, o meglio, non doveva essere indicato da un punto di vista strettamente formale, dal punto di vista sostanziale. Nella stessa delibera di annullamento parziale della delibera, gliel'ho letta a Spitaleri l'ultima volta in Consiglio Comunale, c'è scritto che non poteva essere fatto diversamente, cioè è inimmaginabile poter dare l'incarico a un altro soggetto, perché il soggetto che ha avuto l'incarico iniziale da parte del venditore, quindi nel momento in cui ha messo in contatto parte acquirente e parte venditrice, per forza si casca attraverso di loro per una serie di attività. Per quanto riguarda le verifiche statiche antisismiche, anche qui sta realizzando l'Ufficio Lavori Pubblici un piano dei costi sulla base del 1.710.000 a disposizione e del valore ipotetico di acquisto di 1.500.000 IVA compresa, degli oneri fiscali e diciamo notarili, che sono ridotti del 50% perché essendo il venditore un fondo immobiliare chiuso di un certo tipo ha una legislazione particolare, quindi anche un regime fiscale di favore anche per noi che compriamo. All'interno di quel 1.710.000 c'è spazio per anche delle verifiche sismiche e statiche, e il PO Lavori Pubblici sta provvedendo a organizzarsi con questi incarichi e sta di pari passo discutendo e colloquiando con la Regione per vedere che tutte queste spese rientrino in spese ammissibili al 1.710.000 che la Regione ha messo a disposizione, e di questo c'è uno scambio fra gli uffici. Quindi a brevissimo andremo anche con questi, avremo anche questi documenti a portata di mano. Sì, ancora? Nonché chiarire quali siano le condizioni di sicurezza della biblioteca moderna. Per quanto riguarda la biblioteca moderna, vi ho detto, andrà lì a piano terra e piano primo. Per quanto riguarda la vostra mozione, chiaramente ritengo che vada bocciata. No, è una mozione. Altri? Spitaleri?
Soltanto che lei non mi ha risposto, cioè il disciplinare che ha dato al perito che farà la perizia, come è stato redatto e che tipologia di disciplinare avete dato, in modo che lui possa fare correttamente la perizia.
A riguardo può fare un accesso agli atti e l'Ufficio Lavori Pubblici le mette a disposizione l'incarico, la lettera d'incarico. Che problemi sono? Infatti, dopo vedremo, sì. Altri? Spitaleri?
Sindaco, veramente risposta è che un consigliere le chiede un'informazione. Allora, delle due lune, o la sa e volutamente non dà l'informazione al consigliere comunale, che è piuttosto grave, o non la sa ed è grave perché non la sa, però si può anche dire semplicemente non so il dato, me informerò con gli uffici e le manderò una mail, caro consigliere, cioè anche una questione di etichetta e direi anche di educazione istituzionale, sempre questa sufficienza con cui no, vengono rimbalzate le domande. Anch'io intervento per dire abbiamo chiesto, ed è la seconda volta, qual è il vostro progetto per Villa Serravallo e non rispondete. Ma perché non lo sapete? Perché resterà un problema per qualcun altro. Ci dite che la perizia giurata è pronta, ma come può essere la perizia giurata pronta se manca la valutazione strutturale? Come fa, sindaco, gliela ripeto la domanda, come fa a essere la perizia giurata pronta, sindaco, come fa la perizia giurata che determina il valore dell'immobile pronta se non c'è la valutazione strutturale?
Perché domandi al tecnico? Ognuno fa il suo mestiere, il tecnico fa le perizie e la giurerà, vuol dire che avrà fatto secondo i suoi elementi.
Ma sindaco, domanda, come fa la perizia a essere giurata e determinata il valore se manca l'elemento fondamentale della valutazione statica, strutturale? Ma lei la compra a casa così? Cioè, ma non la contesti, ma qui è la questione che un sindaco è chiamato ad amministrare come buon padre di famiglia e alle domande non risponde, questo è il tema. Le ha fatto una domanda a Leonardo Della Rosa, non risponde, le ho chiesto...
Alle provocazioni, alle illazioni non rispondo.
Ma perché una provocazione dice? Come fa la perizia giurata a determinare il valore dell'immobile se manca la valutazione strutturale? Ce l'ha detto lei che è pronta la perizia giurata. Quando le diciamo manca la trasparenza in ogni singolo passaggio, ci ha detto è venuto il fondo con l'intermediario, abbiamo detto vogliamo vendermi ma qui è il mio intermediario. Ma perché? Se avete avuto il contatto diretto con il proprietario del fondo, che ha detto è venuto il proprietario del fondo, ma perché dobbiamo incaricare anche un intermediario? Ma perché dobbiamo? Allora, tutte queste domande non sono provocazioni, sono domande molto chiare che sappiamo già non avranno risposta, ma il problema non è che ci date fastidio noi che se non ci date risposta, abbiamo le spalle abbastanza larghe, abbiamo tutti gli strumenti per avere le informazioni. Ma capite come già su questo progetto, ripeto, un film già visto, tra supponenza, saccenza, sottovalutazione di problemi reali. Queste cose qui poi restano i problemi. E lo ripeto, via Montefesta è il manifesto, dovremmo chiamarla Valentown, perché è l'esempio concreto della sottovalutazione dei problemi. Ma perché l'accesso all'Eurospin non è un problema che adesso va risolto? Non era stato detto che sarebbe stato un problema? Il secondo lotto dell'archivio non è un problema? Non vi è stato detto che è un problema? L'annullamento della variante urbanistica non è un problema? Non vi è stato detto che è un problema? Vi è stato chiesto qual è la soluzione? Ci avete risposto? E tutte queste cose messe in fila una dietro l'altra. Poi, come dire... quello che veramente dispiace, e siccome questi poi sono problemi che restano, è che chi prende il testimone dovrà spendere 5 anni, e siccome l'abbiamo già fatto, l'abbiamo già visto questo film, perché la Lega ha già amministrato questo comune e abbiamo visto come lo ha amministrato, e poi per 5 anni siamo stati lì a risolvere problemi.
Grazie. Allora, sospendiamo la seduta perché sono le 23.47 e quindi questo punto verrà terminato. No? Sospendiamo. Verrà riproposto.
Voglio ricordare che noi abbiamo proposto noi di acquistare molte proprietà e voi avete votato no. Voglio ricordare soltanto questo.
Ma non si capisce. Va bene. Va bene.
Allora, no, perché no, perché no, la dottoressa finisce adesso. Scusate, no, scusate.
Dovete votare, ve lo chiamate.
Scusate, Pilosio, silenzio. Allora, volete votare la delibera? Volete votare la mozione? Benissimo. Allora, poniamo ai voti la mozione proposta dal Consiglio di minoranza, avente ad oggetto acquisto e recupero del fabbricato Monte di Pietà. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5. Chi è contrario? 10 contrari. La mozione è bocciata, respinta. Il Consiglio Comunale si chiude 23:49.